www.ladygio.it e la storia continua.
Istruzione sugli enti che li stanno distribuendo in questo momento. Non so, dove sono i membri della consulta, stanno distribuendo dei foglietti. Uno è bianco e uno è giallo. Ok. Il bianco si sente. Il bianco. E lo tenevo vicino. Il bianco è un'informazione prima dell'assemblea e il giallo è un'informazione dopo l'assemblea. Questi due biglietti sono esclusivamente ad uso della consulta. Ci serve solamente per capire l'utilità di un'assemblea pubblica, se serve o non serve a far sì che le informazioni possano aiutare ad avere poi un'opinione più precisa. Saranno dati che non verranno comunicati assolutamente, non è un sondaggio su chi è favorevole o chi è contrario, ma esclusivamente se serve o non serve una struttura pubblica. È un dato che serve solamente alle consulte. Volevo precisare questo aspetto. Ok? Bene. Allora, partiamo con la serata. Allora, intanto prima presento gli ospiti. Allora, Alberto Centinaio, sindaco di Legnano, Antonio Cusumano, assessore alle opere pubbliche, Daniele Ruggeri, comandante della Polizia Locale, l'ingegnere Zanotta, dirigente delle opere pubbliche, poi ingegnere Damiano Rossi di Polinomia, in sala poi abbiamo l'amministratore delegato di Polinomia, ingegnere Alfredo Trafucambi, Trafucambi, nel caso poi voglia intervenire ci sarà una domanda. La serata si svolgerà in questo modo, io passerò la parola al sindaco, farà il suo intervento, dopodiché interverranno i vari tecnici. Finita questa prima fase, sarà aperta al pubblico. Vorrei evitare le sovrapposizioni, quindi chi vuole porre delle domande è pregato di venire qui, presentarsi, fare la domanda e alla quale avrà sicuramente risposta. Tutti avranno modo di parlare. La sequenza è in base a chi alza il dito, diciamo io prendo nota del nome o della posizione, sarò aiutato dai altri componenti della consulta e quindi cerchiamo di farlo andare così. Sicuramente quello che voglio evitare è la sovrapposizione, cioè evitiamo di fare chiacchierio eccetera, ascoltiamo e poi eventualmente interveniamo. Ok. Allora, adesso partiamo e faccio una piccola premessa che è questa. Allora, giusto per far capire all'Assemblea come siamo arrivati a questa riunione, a questa Assemblea pubblica. Allora, il 9 dicembre del 2015 la Consulta aveva indetto una riunione con una serie di argomenti. L'11 dicembre l'amministrazione presentava il progetto, il progetto generale per quanto riguarda i lavori a Legnano, compreso il lavoro per Cadorna, la riqualificazione del Cadorna. Allora io in modo personale, essendo presidente della consulta, ho riaggiornato l'ordine del giorno il 15 dicembre inserendo proprio l'argomento del Cadorna, perché già avevo avuto richieste da parte di alcuni cittadini. Quindi il 16, fatta la consulta, avevamo deciso di chiedere all'amministrazione comunale un incontro per quanto riguardava il PPT dell'Oltre Sempione, quindi sia del Cadorna che di tutto quello che verrà fatto nell'Oltre Sempione. Il 23 dicembre del 2015 l'abbiamo protocollata e il 16 febbraio 2016 è arrivata la risposta dell'amministrazione che con l'adesione a questa assemblea, okay? E in più ci sarà colgo l'occasione per confermarlo al sindaco, il 17 marzo allo spazio incontro parleremo del PPT dell'Oltre Sempione, cioè di tutti quei lavori che verranno fatti, o che si presume che vengano fatti, verranno fatti sicuramente, nel 2016. Dico bene? Ok, quindi io, questa è, diciamo, l'iter per arrivare, che ha permesso di arrivare a questa assemblea. Adesso do la parola a Caccio, al sindaco, e poi...
Buonasera, buonasera, grazie. Beh, innanzitutto devo in qualche modo spiegare perché siamo qui questa sera. Beh, è un'opportunità, nel senso che finalmente dopo parecchio tempo abbiamo avuto modo di concludere un accordo, una convenzione con la Croce Rossa Italiana che ha sede in questo posto, e che questa convenzione prevede ovviamente l'uso gratuito di questo spazio di circa 15.000 metri, non conosciuto praticamente, ma non tanto lo spazio, perché era conosciuto come i vecchi milanesi, ma non solo, era conosciuto come deposito carri armati, insomma, qui si aggiustavano, venivano ricoverati i carri armati quando c'era la caserma operativa. Ma direi che soprattutto questo spazio, questo luogo è il luogo strategico poco conosciuto, è il luogo strategico della protezione civile della Croce Rossa Italiana, è il luogo addirittura dove vengono H24, dove vengono monitorati tutti gli interventi non solo nazionali ma anche gli interventi internazionali. Da qui in tre ore possono partire per tutte le parti del mondo, ovviamente via aereo di solito, per questo magazzino c'è dei depositi strategici dove possono partire in ogni dopo tre ore di allarme in qualsiasi parte del mondo, ripeto ovviamente via Malpensa nel caso ci si trovi a lontananti in luoghi molto lontani, uno staff di emergenza compreso di tutto, di tutte le attrezzature, per da 200 ai 300 uomini che devono gestire le emergenze sul luogo dove sfortunatamente è capitato qualcosa di molto pietevole. Quindi il motivo è che vogliamo far conoscere anche questa eccellenza che c'è a Legnano, e su questo abbiamo trovato un grande accordo, una grande disponibilità nostra, ma soprattutto della Croce Rossa Italiana. Abbiamo chiesto e ottenuto nel nostro accordo che questa sala possa essere utilizzata dall'amministrazione comunale, sotto qualsiasi aspetto, quindi anche dalla facoltà, come questa sera, possa essere utilizzato, diciamo, nel comodato c'è scritto 12 volte all'anno, ma poi il dottor Antonini, che è responsabile di questo centro operativo strategico, in collegamento ovviamente con il Viminale, non solo, con la Protezione Civile Nazionale, continuamente in contatto. Pensate che qui stamattina, quando siamo venuti per fare la conferenza stampa, perché l'accordo è stato da poco siglato, nei monitor della sala operativa praticamente si vedevano in diretta tutti i terremoti che succedono al mondo praticamente. Ovviamente per fortuna oggi si trattava di terremoti praticamente inesistenti dal punto di vista della percezione, certamente non distruttivi, quindi di magnitudo bassissima, insomma. Quindi tutto il mondo c'era mappato oggi e continua a esserlo giorno dopo giorno, 365 giorni all'anno. E questo è per dire che cosa, anche quali luoghi di eccellenza ci sono a Legnano. Brevemente, perché non voglio togliere la parola soprattutto a voi, ma darla anche ai tecnici. Io innanzitutto devo dire che sono molto contento, perché il pubblico numeroso, un tema caldo, difficile, ma
non si sente,
mi devo mangiare il microfono. Quindi sono molto contento di questo pubblico numeroso, questo è segno di democrazia, di partecipazione, mi fa molto piacere quindi che ci sia questa grande attenzione su questo tema, che ovviamente è un tema cui molti cittadini tengono, soprattutto quelli del quartiere, ma direi si può dire tutta l'intera città. Come ha detto il Presidente della Consulta, su sua richiesta, ma insieme abbiamo concordato questo incontro. Perché questo incontro? Perché è giusto farsi un'idea il più oggettiva possibile di che cosa l'amministrazione intende fare, l'intervento che intende fare sul Cadorna. Nel modo più obiettivo possibile, ecco, quindi mi chiederei se è possibile che poi ognuno se ne faccia una, al di là dei preconcetti, delle proprie idee, del tutto giustificabili, ma che ognuno si faccia un'idea. Questa sera è proprio un momento di condivisione, di partecipazione, di domande, per cui ognuno si possa anche togliere tutti quelli che possono essere dubbi, perplessità, oppure mantenere dubbi e perplessità, ci mancherebbe altro. Questo è un intervento sul Cadorna molto importante, ma che richiama a interventi altrettanto importanti. Non vi elenco e non vi annoio. Avete un foglio giallo che la mia amministrazione ha preparato, lì potete vedere la quantità di interventi, la mole di interventi, notevolissima mole di interventi che saranno fatti nel settore delle opere pubbliche, che saranno fatti nel corso di quest'anno. Io per questo vorrei anche ringraziare tutto lo staff, dei dirigenti, l'assessore Cusumano, ma anche tutto lo staff delle opere pubbliche, perché durante il mese di novembre hanno fatto un lavoro veramente non buono, eccezionale, una mole di lavoro che confessa quello che molto spesso si dice dell'amministrazione pubblica e soprattutto della cosiddetta burocrazia. Abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, io ripeto, ringrazio veramente tutti. Allora, prima di dare la parola ai tecnici e quindi non rubare altro tempo, volevo dirvi perché di questo intervento, cosa ci ha spinto a riqualificare il Cadorna. La prima cosa è che è quella fondamentale, sopra di tutte, che viene prima come priorità, è il fatto che noi vogliamo mettere in sicurezza il Cadorna. Questo è un elemento assolutamente irrinunciabile per la nostra amministrazione. Oggi come oggi sapete che il Cadorna è, per fortuna non sono successi incidenti gravissimi, ma è sicuramente un'arteria ad alto rischio, e poi vi spiegheremo, i tecnici vi spiegheranno anche perché. Anche stasera mi dicevano che c'è successo un piccolo incidente, per fortuna, ma sull'autostrada, chiedo scusa, ho capito male, meno male, se è successo in autostrada, se non succedeva neanche in autostrada era meglio, se non succedeva in autostrada anche era meglio. La seconda motivazione è perché questa arteria di scorrimento è proprio la porta d'ingresso della città. Insomma, così com'è certamente non fa un grande bel aspetto a chi la frequenta tutti i giorni, poi se ne fa un'abitudine, che può pendolare su e non so che cosa fare, ragazzi. Scusate, ma non posso mangiarmelo, più di così.
Consumo le pile.
Col gettone di presenza che prendi con la città metropolitana potresti contribuire, caro.
Se vuoi, 3,50 se li ho.
Vabbè, dai, alto la voce, vengo lì.
Va.
Si è spaventato. Dunque, dicevo, questa sera sostanzialmente che cosa vorremmo fare? Qual è l'obiettivo che ci vogliamo porre? Innanzitutto vogliamo ascoltare i cittadini, sì, dicevo che appunto è una porta d'ingresso, ma credo che il pubblico abbia capito, insomma, così com'è, certamente non è una strada di così largo traffico da essere non è in condizioni sicuramente. Legnano non fa una gran bella figura quando qualcuno arriva anche da fuori. Dicevo, questa sera il motivo fondamentale è ascoltare i cittadini. Ma evidentemente io credo che voi siate qui perché abbiate delle preoccupazioni, abbiate dei dubbi, abbiate delle perplessità, alle quali noi in qualche modo cercheremo di rispondere, speriamo di riuscire a rispondervi e di darvi soddisfazione per quello che sono le domande. Quali sono le domande che più circolano, che più sulla rete, nei comunicati, perché di tutto di più, insomma, no? Quali sono queste domande? Fondamentalmente io ho cercato, ovviamente non sono esaustive, poi voi ne farete sicuramente di più valide e più importanti, ma quelle più ricorrenti sostanzialmente sono queste. Ma questo intervento era proprio necessario? Ma poi quali obiettivi persegue questo intervento? Quali interventi concreti sono previsti? Cioè che cosa si farà? Quali costi, tempi e a quali disagi si andrà incontro? Ci possono essere delle migliorie? Il traffico sarà più regolare oppure no? E da ultimo, se ne potrebbero aggiungere altre 20, ma da ultimo, visto che è un argomento che va in questo momento sta andando per la maggiore, ma una volta riqualificato questo benedetto Cadorna, ma ci sarà un riflesso negativo sugli altri comuni? Sulla viabilità degli altri comuni? Ecco, io credo che queste sostanzialmente siano le domande principali. E poi, vabbè, fatemi fare una battuta così, insomma, spero allegra, insomma, un po' così, allegra, insomma, una battuta. Qualcuno ha messo, in modo molto simpatico, ha messo, ha fatto sulla rete, ha messo una targa nuova della via, anziché via Cadorna ha scritto viale Alberto Centinaio. Beh, io non meriterò mai l'intestazione di una via a Legnano e non mi interessa neanche. Certamente sarei contento che la via Generale Cadorna non fosse più tale, ma fosse qualcos'altro, intestata qualcos'altro, proprio perché, per quanto ne so io, per quanto i miei studi di storia reputo il Generale Cadorna responsabile di centinaia di migliaia di morti, e di questi probabilmente molte migliaia potevano essere evitate. Ricordo a tutti gli interventi dei carabinieri che erano costretti a sparare i nostri soldati che non avevano raggiunto l'obiettivo nei confronti delle trincee. Quindi è un auspicio, quello non è una beffa o una cosa allegra nei miei confronti, non sarà certamente il viale Centinaio Alberto, ma se fosse qualcos'altro, io adesso come sindaco, domani come cittadino, ne sarei felice.
Grazie per l'intervento. Adesso diamo la parola all'ingegner Rossi.
Sì.
Giusto? Appunto qui adesso sì. Le domande che lei ha posto, adesso qualcuno dovrà rispondere. Noi siamo qui proprio per, ne avremo molte altre da fare, però visto che la serata si era detta in questo modo, prima c'è gli interventi e dopo abbiamo, adesso mi trovo un po' in difficoltà a capire a chi devo passare il microfono per rispondere alle varie domande.
Io direi, siccome credo che tutti siate qui per tutti avete assistito alla commissione, non tutti avete magari letto che cosa si intende fare, io lascerei la parola all'ingegner Rossi, che è il nostro consulente che ci ha seguito in questa elaborazione di questo progetto, e quindi lascerei magari a lui quello sintetico, la presentazione di che cosa si intende fare. Grazie.
Buonasera a tutti. Mi sono premunito questa sera di dover giù due punti, perché vorrei essere il più chiaro possibile. Allora, mi sentite in fondo?
No.
No?
Possibile.
Allora, vi riassumo in quattro frasette che cos'è questo progetto. Lo vado a leggere perché ci abbiamo messo 10 minuti, un quarto d'ora, però volevamo assolutamente avere certezza che fosse il più chiaro possibile. Allora, il progetto di riorganizzazione del Piano Cadorna nasce dall'esigenza di innalzare il livello di sicurezza di un'asse che presenta un altissimo rischio potenziale di incidentalità, in particolare per le svolte a sinistra vietate e per le velocità. Su questa prima esigenza vorrei già precisare che vorrei sottolineare che stiamo parlando di un altissimo rischio potenziale, cioè sfido chiunque di voi a dirmi che oggi Viale Cadorna è una strada sicura. Attenzione, chi come me si occupa da anni di sicurezza stradale sa bene, però io ho il compito questa sera di rendervi partecipi di una differenza. Cos'è un tasso di incidentalità elevato?
Il microfono a 45 gradi su 7.
Un tasso così? Va bene? No. Meglio? Proprio, credo che sia un po' scarica la batteria. Cos'è un tasso di incidentalità elevato e che cos'è un alto rischio di incidentalità? È una cosa differente. Il fatto che, come già scritto nel piano particolareggiato che ha dato origine a questo progetto, il tasso di incidentalità sul viale Cadorna non è elevatissimo in senso numerico, non toglie che gli incidenti che si sono verificati sul viale Cadorna hanno reso necessario, doveroso, deontologico da parte di chi stava, come me, lavorando al piano del traffico, proporre una soluzione, che non è stata la prima soluzione che è venuta in mente, è stata molto elaborata ed è una soluzione che parte quindi a questa come esigenza prioritaria e poi vedremo quali criteri ha adottato per arrivare alla soluzione. La seconda esigenza fondamentale è regolare il transito dei veicoli lungo il viale per ottenere velocità e portata compatibili con le esigenze di carattere sia viabilistico che ambientali, e questa è l'altra seconda esigenza fondamentale che risponde già a due, forse tre, delle domande che pone il sindaco, perché se io riesco con un intervento a garantire maggiore sicurezza, ma contemporaneamente la medesima capacità di deflusso veicolare, significa anche che non sto producendo alcun danno ad alcun conducente, anche non legnanese, che attraversi quel viale. Quindi in particolare a coloro che usano quel viale essendo di comuni limitrofi. L'assetto proposto per la piattaforma stradale prevede la riorganizzazione e la riqualificazione della carreggiata per doppio senso di marcia, scusatemi, con doppia croce di marcia, in corrispondenza degli attestamenti alle intersezioni. Questo è ovviamente necessario proprio perché altrimenti è ovvio che non riesco a garantire lo stesso numero di veicoli che attraversano quel viale. Quindi è stato pensato e scritto già nel piano particolareggiato del traffico che alle intersezioni si mantiene il doppio attestamento. Questa è la garanzia del fatto che riusciamo a far defluire il medesimo numero di veicoli. Inserimento di un elemento imbarcabile per il tenimento delle mani di volta a sinistra, perché ovviamente questo, come abbiamo visto, è un'esigenza prioritaria, e modifica della regolazione degli impianti semafori esistenti con l'inserimento di un ulteriore impianto semaforico, quello centrale, introducendo una fasatura sincronizzata alternata che permetta un miglior deflusso lungo il viale, conservando la capacità attuale in termini di assorbimento del traffico. E questa frase che capiscono solo gli ingegneri del traffico, io questa sera ve la mostrerò, chi di voi è stato in commissione l'ha già visto, questa sera ve lo rifaccio vedere con magari un attimo di maggiore calma, ve lo posso spiegare anche un pochino più in dettaglio. Sostanzialmente i semafori sono uno strumento che è molto rivalutato rispetto alla semplice regolazione di una intersezione. I semafori possono essere utilizzati in modo molto intelligente. In questo caso, per una fortunatissima combinazione geometrica di lunghezze e di dimensioni, è possibile instaurare un sistema di regolazione semaforico noto come onda verde, sia in una direzione che nell'altra contemporaneamente, e questa è la fortuna geometrica, perché altrimenti in generale non è possibile farlo. Ebbene, questa fortuna del viale Cadorna è stata tradotta in una, come vedremo nella simulazione, con le macchinine che girano, in una regolazione che consente di impostare una velocità di progetto compatibile con le norme e far tenere a quei vincoli quella velocità sostanzialmente che noi desideriamo sia tenuta, che guarda caso è più bassa di quella attuale, che per la maggior parte delle volte è fuori dai limiti consentiti, oltre. Quindi noi li riportiamo sotto i 50 km all'ora, non stiamo portando nessuno ad andare a 30 all'ora su Viale Cadorna, sebbene non ci sia nulla di male, ma è chiaro che non posso imporre una velocità molto bassa su Viale Cadorna, perché altrimenti avrete delle deviazioni di traffico in quartieri ancora più sensibili. Quindi io voglio che su Viale Cadorna ci sia una velocità regolare abbastanza elevata, e questo è possibile in questo caso con una determinata regolazione degli impianti. Il criterio progettuale. Il criterio progettuale utilizzato prevede che il Viale Cadorna funzioni a unica corsia, salvo, come abbiamo detto, attestamento alle intersezioni. Ovviamente questa corsia è molto larga, 5,20 m, 5,30 m, dipende anche da quello che ci sarà poi durante i lavori, potrebbe anche essere più larga. Se dovesse essere larga abbastanza, ci saranno sostanzialmente sempre le doppie corsie, ma sappiamo già che questo non sarà possibile sempre, ma sicuramente in prossimità delle intersezioni, che quindi saranno tre, ci sarà ed è consentito dal codice apporre anche la doppia corsia qualora non ci fossero i 5 metri e 50 che darebbero la possibilità di tracciare le due corsie, perché in prossimità di intersezione è consentito una larghezza inferiore degli attestamenti. Questo è in ragione del fatto ovvio che quando i veicoli si approssimano all'intersezione devono avere una velocità più bassa e quindi occupano uno spazio dinamico inferiore che si avvicina a quello della macchina, che è molto inferiore anche ai 2,50 m. Questo è, quindi, criterio progettuale: unica corsia larga, salvo che sono intersezioni ove sono tracciate due corsie, con circolazione su file parallele durante le manovre di superamento in condizioni di eccessivo traffico, con fenomeni di rallentamento, che questa cosa qui io la traduco adesso, perché è un cavillo non banale, non semplice, lo traduco con un serpasso lento all'interno della corsia, che come sapete è perfettamente consentito. Quindi cosa succede? Che come nei video che poi vi mostro, vi ho mostrato, qualcuno avrà visto il video della via Pasquale Paoli di Como, ma ce ne sarebbero altri, quello l'ho fatto io, quindi ve lo posso mostrare, e questi i veicoli si approssimano alle varie intersezioni avendo sostanzialmente un procedere che di norma è: se non c'è traffico sto a destra, punto, questo mi dice il codice. Qualora ci sia traffico e chi sta davanti a me è troppo lento per la mia condotta di guida, io posso superarlo, e in particolare quando vado sulle intersezioni lo supero col fianco, lo supero e mi vado comunque ad attestare sull'intersezione. La cosa è banale per chi a Milano è mai stato in Viale Sarca, è un toppomo ed entrato dalla via principale, quella che sostanzialmente termina l'edificio, per intenderci, forse qualcuno di voi ci sarà passato, perché uscendo Como Centro per andare verso il centro di Como è quella la via che deve percorrere, e tanti altri esempi potrei portarvi. Va precisato infatti che all'interno della corsia non è fatto il divieto di sorpasso tra veicoli, a patto ovviamente non invadere la corsia di maggior porta, questo elemento è impedito dalla presenza in questo caso dell'elemento centrale invalicabile. Questo comportamento ovviamente comprende nella sua dinamicità anche una fase di fiancamento naturalmente ammessa. Vediamo come funziona. Una precisazione riguardo gli obiettivi che ci stiamo ponendo. Diceva giustamente il sindaco, il principale obiettivo qui è la sicurezza stradale. E dicevo che queste purtroppo sono le immagini che vorrei vedere al posto della mia faccia domani, ma non so se sarà possibile. Questi sono gli incidenti che io ho raccolto mentre c'era in fase di redazione del piano del traffico. È ovvio che come ingegnere, come esperto di sicurezza stradale, eccetera, ho il dovere a questo punto di farvele vedere, anche se non è una cosa bella da vedere. Ho il dovere di farvele vedere perché da queste immagini si capisce perché c'è una differenza tra il tasso di incidentalità e l'alto rischio di incidentalità. E la ragione, se volete, scientifica, sta nel fatto che voi potete benissimo capire che quelle deformazioni sono dovute a energia cinetica elevatissima, che possono produrre un danno che, come vedete, in questo caso, per fortuna, non è entrato, non si è evoluto nell'abitacolo, ma potrebbe benissimo evolvere nell'abitacolo, perché basta che avvenga tra macchine che hanno altezze molto diverse, cosa che purtroppo oggi è sempre più frequente, perché esistono le macchine molto basse, piccole, ed esistono i sub, macchine che hanno altezze di punti di urto molto differenti. Queste deformazioni non sono deformazioni normali. L'energia cinetica che ha assorbito quel veicolo è calcolabile chiaramente, se qualcuno di voi ha mai avuto, spero di no, esperienze con i periti dell'incidentalità, sa che dalle deformazioni del modello del veicolo, misurandole, è possibile desumere l'energia cinetica assorbita, e quindi ricavano da lì quel famoso valore della velocità che poi il perito dichiara, giura davanti al giudice che quella macchina aveva nell'intorno di una tolleranza quel tipo di velocità. Voi sapete qual è l'energia cinetica? L'energia, lasciamo stare la cinetica, l'energia di della mia punto a 50 all'ora, ovviamente immagino di no. Però per come termine di paragone immagino che non sapete neanche qual è l'energia cinetica di un proiettile calibro 9 full metal jacket sparato dal pistola del comandante al tiro a segno. Però sarebbe carino sapere se avete un'idea della comparazione di queste due energie, cioè secondo voi sono uguali? Secondo qualcuno sono uguali? No, nessuno ne ha un'idea. Allora io vi dico che queste energie si possono calcolare, è un calcolo banalissimo, basta andare su un qualunque libro di fisica, ma anche su Google, e cercare con la formula di calcolo, cercare quanto pesa la punta e quanto pesa il proiettile calibro 9 full metal jacket, lo dico io, pesa 8 grammi, si moltiplica per la velocità. C'è una formula che ha la velocità 50 km all'ora da una parte, 300 metri al secondo di uscita dalla canna per il calibro 9, e viene fuori che la mia punta a 50 all'ora ha energia 180 volte superiore al proiettile fuori dalla canna. Però quando il comandante mi ferma per strada, mi chiede il libretto, l'assicurazione e la patente. E io ogni volta mi chiedo, ma perché non mi chiede il porto d'armi? Eppure se ci pensate, quante volte voi superate anche questa velocità, se facciamo questo paragone, sarebbe allucinante pensare al danno che può comportare una macchina solo 50 all'ora, tra l'altro piccola relativamente come la Punto. Pensate a una macchina che pesa decisamente di più. Quindi andare su questo viale a più di 50 all'ora, secondo me, espone a un rischio inaccettabile. A me, per me è inaccettabile, per il ruolo che ho io. Vedete, c'è una differenza fra me, l'ingegner Zanotta, il comandante in particolare, e il giovane Tranzati, Rub, eccetera, e tutto il resto del mondo su questo progetto. La differenza si chiama responsabilità oggettiva, civile e penale. La responsabilità però che noi ci prendiamo con un progetto del genere, io mi permetto di dire che anche se non è civile, penale, non perseguibile, è anche di chi non fa qualcosa per migliorare questa situazione qui. Allora, vediamo come funziona. Allora, l'elemento chiave del sistema lo faccio vedere prima. Allora, vedere prima questo tipo di visualizzazione. Qui sostanzialmente i veicoli sono visualizzati con dei padotti. Allora voi riconoscete benissimo il viale, vedete che dalla via Carmelo è partito un protone di auto, sono partiti ovviamente dal doppio attestamento e poi si sorpassano quando possano, se hanno voglia di sorpassarsi e se hanno intenzione di farlo. Chiaramente chi sorpassa è poi maggiormente responsabile in caso di urti, quindi c'è anche una chiara responsabilità. Ebbene, vedete che questo plotone prosegue ininterrotto, eppure sta passando da un altro semaforo. Se lasciamo accesa questa simulazione nel tempo, vi faccio vedere che questa cosa si ripete continuamente, cioè non c'è mai un'interruzione del flusso anche sul semaforo aggiunto in via Pirandello. Questo perché quei semafori sono perfettamente sincronizzati, cioè sono stati tarati e negli strumenti di simulazione possibile, quindi anche gli strumenti di simulazione, in questo caso diciamo sono strumenti di progettazione anche dei semafori, quindi sono sincronizzati e perfettamente. Il plotone procede da via del Carmelo verso via Pirandello, vedete, in questo momento si sono incrociati i due plotoni in via Pirandello.
Possiamo indicare un attimo? Sì. Molti lo sapranno, però giusto per capire. Questo è via del Carmelo il primo, via Pirandello è qui dove ci sarà il semaforo, giusto?
Ecco, qui si vede lo sfondo, quindi magari è più facile riconoscere.
Così è più riconosciuto.
Sì. Ecco, quindi come vedete ci sono tutta una serie anche di movimenti laterali che ovviamente poi vanno, cioè sono ottimizzazioni che ovviamente poi si possono fare sempre più fino, e vedete che il plotone passa, è passato indenne anche da via Colli di Sant'Erasmo. vedete che è ripartito da sotto un altro cotone, da via Colli di Sant'Erasmo, procederà adesso verso l'alto. E cosa, perché queste macchine? Però qualcuno potrebbe dire sì, ma quelle macchine sono finte, vanno tutte alla stessa velocità. Allora, quelle macchine non sono affatto tutte educate da me. Quelle macchine sono questi strumenti di simulazione, che tra l'altro costano anche un sacco di soldi, generano per ognuno di quei pallini con delle, una serie di caratteristiche che le fanno assomigliare ai comportamenti umani. Questi comportamenti per ciascuna di quelle palline sostanzialmente sono delle variabili, quindi c'è il conducente spericolato, il conducente lento, quello distratto, per semplificare. Quindi infatti vedete che sì, procedono tutti i protoni, però ci sono dei veicoli che si fanno superare e dei veicoli che superano. L'effetto però, che adesso non vi faccio vedere, ma ve lo mostro in un'altra visualizzazione, è, ve lo dico prima, è quello che questo sincronismo alternato produce che quando siamo fermi in via del Carniero, con la corrispondenza di via del Carniero, e stiamo per partire e scatta il verde, il semaforo successivo, nuovo, a 300 metri, in via di Candello, è rosso. Scatterà verde soltanto quando sostanzialmente il mio veicolo, se io ero il primo, scatterà verde in prossimità del mio arrivo lì. Questo è il metodo di progettazione dell'onda verde. Quindi io, conducente, parto dal corrispondente del Carniero e vedo davanti a me in realtà un semaforo rosso. Posso accelerare quanto voglio. Quel semaforo non scatterà verde perché io ho accelerato. Anzi, io sono costretto a fermarmi. Quindi avrò fatto un ottimo, avrò dato un ottimo spunto con la mia macchina, sarò soddisfatto della mia macchina e avrò inquinato in modo abnorme, perché ovviamente la non regolarità e le attuali velocità che ci sono sul Cadorna sono dannosissime per l'ambiente e per il rumore, proprio perché sono fatte di continue accelerazioni molto elevate, che sono il momento in cui, come sapete benissimo tutti, voi quando è che vedete fumare gli scheri delle macchine? Quando vanno a 130 all'ora in autostrada o quando accelerano al semaforo? O quando accelerano per fare un sorpasso a tutta velocità? Quelli sono i momenti in cui si inquina davvero. Ecco perché abbassare la velocità è anche un ottimo metodo, non solo per abbassare l'incidentalità, ma anche per inquinare meno, sia dal punto di vista ambientale che acustico. Adesso vi faccio vedere esattamente il semaforo in funzione. Ecco, allora, aspettiamo un attimo che il semaforo scatti rosso e poi inseguiamo le macchine. Vi mostro che sostanzialmente queste macchine, ecco, sta aspettando il giallo e adesso scatterà il rosso. Quindi qui siamo alle 8:12 del mattino. In realtà il traffico maggiore, come sapete, in quella direzione che sto guardando adesso è alla sera. Tra un attimo scatta il verde, tra l'altro questi tempi semafori ormai in questo caso sono ottimizzati. Ecco che scatta il verde e le nostre macchine partono. Adesso io mi porto su via Pirandello, le anticipo un attimo, ecco qua, vedete qui, è rosso. Se vi facessi vedere la lista trentina, adesso non vi faccio vedere, quelle macchine che stanno arrivando vedono davanti a loro un semaforo rosso, il primo è andato troppo veloce, è arrivato quasi a prendere il rosso dovendo frenare. Di fatto il suo comportamento, potete ben capire, è stato influenzato da questo timing dei semafori. E quindi a lungo andare, chi frequenta questo viale impara, a parte il fatto che c'è scritto, perché in questo tipo di regolazioni si scrivono anche queste informazioni, non so se qualcuno di voi l'avrà viste, c'è scritta onda verde a 40 all'ora, 45 all'ora, al primo semaforo, e poi se tu tieni con la velocità trovi tutti verdi. Quindi questa segnalazione viene fatta, poi comunque si impara E approfitto anche per dire questo. Perché io, come ho fatto a mettere i dati lì dentro? Cioè, quanti veicoli ho fatto andare nel mio simulatore? Noi abbiamo fatto indagini dal 2010, abbiamo conteggi delle ore di punta del mattino, della sera, continuate tutto il giorno, anche su questi viali, abbiamo misurato quanti tir passano, quante macchine passano, quante biciclette non passano, zero, quando le abbiamo misurate noi, però sicuramente poi le nuove non passa. Abbiamo misurato quante moto passano. Questi dati sono stati presi e messi in quel microsimulatore, che quindi rigenera esattamente quello che è stato misurato come flusso di passaggio. Il tema è: questi veicoli che passavano e che il comandante continua a misurare con le telecamere oggi, e che quindi sono sostanzialmente misurabili tutti i giorni, e sono e questi sono i numeri, forse quindi qualche numero lo conosciamo di questo viale, non stiamo operando al buio. Questi sono il numero di veicoli che passa durante le 24 ore media durante sul viale Cadorna, direzione autostrada, quello rosso, e nell'altra direzione, quello blu. Parliamo di quindi flussi che sfiorano i 1400 veicoli in direzione autostrada al mattino, quindi c'è questo andare verso Milano Varese eccetera, e il rientro, vedete, invece ovviamente è ribaltato, c'è il rientro forte la sera dei veicoli. Ebbene, questi dati, compreso anche i dati relativi esattamente alla origine e destinazione, perché questi conducenti noi li abbiamo anche fermati con la collaborazione della polizia locale, e un campione del 10% è elevatissimo in questi termini, quindi sappiamo che il 77% di coloro che al mattino passano su Paolo Giovanni XXIII, quindi prima del Via Cadorna, hanno destinazione Legnano. Quindi Legnano è il principale, la principale destinazione di chi usa quel viale al mattino, è il 77%, quindi il traffico di attraversamento non è quello così elevato. La cosa è molto diversa di quello di Salmese, dove è la maggior parte del traffico non c'entra nulla con Legnano. Volevo precisare un'ultima cosa, poi lascio la parola agli altri, giustamente. E che nel microsimulatore vedete la doppia striscia, vedete la doppia corsia tratteggiata ovunque, ma questo è un microsimulatore, non era il progetto, non è neanche un progetto preliminare, non è un progetto, è un microsimulatore. La striscia viene demarcata in tutto l'asse semplicemente perché il microsimulatore funziona così, cioè traccia una linea sopra i 4 metri di corsia perché sa che le macchine possono affiancarsi e sorpassarsi. Quindi è un ausilio strumentale quello che mi dà e mi dice: guarda che qui riesco a far affiancare due macchine. Tutto. Mi sono dilungato abbastanza. Vabbè.
Ringraziamo l'ingegner Rossi. Allora, a questo punto apriamo l'assemblea, mi sembra di capire. Le sue domande è stato soddisfatto? Cioè, c'è qualcuna che è rimasta in evasa, che vogliamo rispondere a qualcun altro prima di aprire?
Ma no, mi piacerebbe che si rispondesse, visto anche gli ultimi interventi, le ultime uscite pubbliche. Che cosa si è fatto perché la riqualificazione, così come noi l'abbiamo progettata, pensata, non incida sui comuni limitrofi?
Monte a valle del paese di Via Cadorna.
Allora, ripeto, per evitare non solo a legnanesi ma anche a tutti gli altri conducenti che percorrono il viale di non peggiorare la situazione rispetto a quella che oggi hanno, se non, anzi, cercare di migliorargliela, è garantita la capacità di deflusso veicolare sul viale. Anche qui devo, forse posso un minuto dirvi che la capacità di deflusso veicolare, chi vuole può andare su internet a cercare un testo di fondamenti di trasporti, un esame si fa al terzo anno di ingegneria dei trasporti, e scopre una cosa che è veramente inaspettata per chiunque. Voi immagino che anche io credevo da conducente che una maggiore velocità portasse su un arco alla possibilità di far defluire più auto, no? È un concetto che sembrerebbe plausibile, tutto sbagliato. La fisica ci dice questa cosa qui, ci dice che la quantità di veicoli che in un'ora possono passare in un arco stradale, ovviamente in condizioni interrotte, in questo caso, poi chiaramente ci sono le perturbazioni che fanno abbassare e deformano leggermente questi andamenti, ma la capacità di deflusso veicolare, quindi la quantità di veicoli che posso far passare in un arco stradale, e quindi per rispondere alla domanda, per non disturbare nessuno, io devo essere in grado di dire che sulla catena riesco a far passare almeno quelli che passano oggi. Ebbene, come vedete, questo grafico che dice quanti veicoli ora riescono a passare alle varie velocità, da 0 a 130 km ora. Questa è, se volete, anche una delle spiegazioni di quei fenomeni che in autostrada molti di voi avranno sperimentato, in cui improvvisamente sulla corsia di sinistra c'è un rallentamento e un fermo dei veicoli, che è dovuto principalmente a questa cosa qui, cioè a maggiore velocità diminuisce la capacità della corsia, e quindi mano a mano, oltre all'inizio di stare sempre a sinistra, ma che porta più veicoli di là, ma mano a mano sostanzialmente ferma, fa da tappo, prima nelle strade più veloci e poi in quelle nelle corse più lente. E quindi quante volte vi sarà capitato di stare a destra e di andare lisci, mentre a sinistra si sono fermati? Questa è la spiegazione fisica di quel fenomeno. Questo vuol dire che se noi abbassiamo la velocità da 71 a 51, guardate, da 71 a 51 noi ci portiamo da 1300 a 1700 di capacità per una corsia teorica. Poi ci sono le perturbazioni, i distributori, gli accessi, le macchine che si comportano male, eccetera, eccetera. Però partiamo teoricamente da una capacità perfino superiore, questa di una corsia. Questo dice che se il viale Cadorna fosse completamente privo di qualunque tipo di perturbazione, fermate bus, eccetera, con una corsia sarebbe capacissimo anche di tenere il traffico attuale. Perché vedete, se io li faccio andare piano, riesco a superare 1500 veicoli già anche a 40 all'ora abbondantemente. Ovviamente, visto che c'è le perturbazioni, noi ci portiamo in condizioni di sicurezza, ci abbassiamo e li facciamo i doppi attestamenti. Quindi, questa è la garanzia, la base che sta dietro l'idea di far abbassare la velocità per avere tutta una serie di vantaggi e non produrre nessun danno.
Grazie ingegnere Rossi. Allora io direi di aprire adesso al pubblico, nel senso chi vuole ha delle domande, ecco, se si vuole avvicinare si presenta e fa la domanda alla quale poi risponderà. Poi non so se ci sono degli altri, se gentilmente... Ok. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Corvello Mario. Allora, le perplessità che mi stavo ponendo sono un po' tante, no? Cioè, tanto di fatto che nell'ultima commissione abbiamo visto quali erano le misure effettive della carreggiata e ci stavano malapena un camion, un'auto. Io penso una cosa, che secondo me viaggiare a 45 all'ora su una carreggiata così stretta non penso che sia così agevole, anche perché le distanze di sicurezza tra marciapiede e lo spartitraffico mi sembra che siano inesistenti. Questa è la prima perplessità. La seconda perplessità è il fatto che stiamo considerando solo il viale Cadorna e non stiamo considerando il viale Toselli. Dal viale Toselli partiamo dalla rotonda del viale Sempione, arrivano due corsie e si mettono in una corsia sola, unica, no? Ok? Allora, partiamo per scontato, almeno per quello che penso io, che secondo me è un'unica corsia, perché poi i sorpassi vi spiegherò qual è la mia visione del sorpasso. Arrivano due corsie e si mettono in un'unica corsia e lì a 200-100 metri ci troviamo direttamente al semaforo, ok? Con una svolta a sinistra, che poi tra l'altro c'è una svolta a sinistra, sì sì, va bene, no? Cioè, non c'è il progetto, ok, va bene, togliamo la svolta a sinistra, va bene. Comunque due corsie in un'unica corsia, secondo me già andrebbero un po' a fare da imbuto a tappo, ok? L'altra cosa che volevo considerare è il fatto del progetto Onda Verde, che visto a Como, visto che ogni tanto ci passo, è un esperimento che ha avuto il suo successo, effettivamente su un tratto di percorso che è molto esteso e molto lungo. Qui ci dovremo trovare due semafori a distanza più o meno di, lo chiedo al tecnico, 300 metri, esatto, quindi abbiamo già un imbuto all'inizio, due imbuti a metà strada e poi vediamo tutto il resto. Allora, quello che mi chiedo io, visto che ci sono alcuni tratti che si può superare, se il semaforo mi vede da lontano e io sto cercando di superare e la mia macchina a fianco va a 45 all'ora, io per superarlo andrò a 55, 60. Nel momento in cui mi vede il semaforo mi blocca subito immediatamente, quindi blocca tutto il traffico che sta arrivando, ok? E vabbè, questa è un'altra perplessità che mi sto ponendo. L'altra perplessità, secondo me, è che ci sono tre fermate di autobus. Siccome tre fermate di autobus, e l'autobus non è una macchinetta, non è una 500, non è nemmeno un appunto o cose di questo tipo, nel momento in cui non sono state predisposti gli spazi per gli autobus, ma ci sono comunque, perché se guardiamo bene il viale li possiamo trovare, volendo, no? E ci sono anche i posteggi di fermata, secondo me, adibiti a chi vuole andare a prendere l'autobus per recarsi a Milano o viceversa. Nel momento in cui l'autobus si ferma, blocca tutta la strada. E questo qui è un dato di fatto. Cioè le macchine non possono superare, perché non possono superare, perché naturalmente l'autobus non si potrà affiancare al marciapiede a 10 cm di distanza, ma dovrà avere una sua distanza di sicurezza, ok? Quindi se mi vuoi bloccare dicono subito se distribuisco subito il semaforo, il microfono. Vabbè, stiamo parlando di semaforo, è uscita bene anche la battuta, via.
È rosso,
sì. Ok. Niente, quindi l'altra cosa che invece volevo aggiungere, tornando dal viale Cadorna, andando su Viale Toselli, che ci troviamo in un'unica corsia, che dopo si allarga in due corsie, ok? Essendo due corsie ci troviamo in autostrada, quindi uno può correre liberamente come vuole, d'accordo? Che dopo ci sono gli altri semafori onda verde che bloccheranno di conseguenza. Quindi io ho delle forti perplessità su questo progetto. Secondo me la riqualificazione ci sta, perché ci sta. Io l'avrei vista in un modo diverso, però vabbè, insomma, visto che il progetto è già partito e secondo me almeno i dati di fatto rilevano che non può essere modificato, perché non potrà essere modificato tranne in alcuni piccoli particolari, perché comunque le gare d'appalto sono già state partite, quindi vabbè. Questo è quello che penso io, poi non so se i cittadini sono contenti di una cosa del genere, comunque quando sperimenteremo la situazione del viale Cadorna io vorrei essere presente, perché voglio effettivamente, allora, se mi sbaglio su quanto ho detto, pronto a chiedere scusa, ma se no, ma io ho delle forti perplessità su questo progetto. Grazie, buona serata.
Mettiamo proverbio. Io
aspetterei, se è possibile, prima c'è l'avvocato Brumano e poi il Bianco. Siccome sono un intervento con 6-7 domande, chiedo all'avvocato Brumano, prima facciamo rispondere e poi... Okay. Praticamente carreggiata, quanto è larga la carreggiata? Il discorso del viale Toselli in entrata, adesso faccio un riassunto, l'onda verde, l'autobus, i posteggi, e poi la corsia che è una a scendere diventa due sul viale Toselli. Ecco, oh, dov'è il problema? Oh, va bene così? Risponde?
Sì, rispondo prima io, poi passo la parola a Gia Rossi. Allora, per quanto riguarda le perplessità, ovviamente sono assolutamente normali e sono le perplessità che tutti noi abbiamo avuto prima di portare avanti questa progettazione. Ovviamente, come avete appena visto dalle simulazioni fatte, abbiamo poi avuto, come si può dire, la certezza che comunque l'impostazione progettuale fosse poi anche supportata da si sente? Fosse supportata appunto da modelli matematici che comunque abbiamo visto generalmente corrispondono abbastanza, come si può dire, con una tolleranza minima a quello che poi viene nella realtà, no? Poi per quanto riguarda i restringimenti, a quanto è larga? Abbiamo detto che in attestazione il progetto prevede due corsie da 2,50, quindi stiamo parlando di 5 metri, e poi sempre il progetto prevede, io parlo sempre nella parte più stretta, se non sbaglio parliamo di 5 metri con le strisce laterali, abbiamo le sezioni, vediamo bene perché... Allora abbiamo 5,30, vediamo magari quello di... eccolo qua. Allora, abbiamo lo spartitraffico largo 1,20 e poi due corsie da 5,70, no? Per un totale di 11,80 metri. Abbiamo anche rappresentato graficamente i mezzi più ingombranti nel caso in cui siano coincidenti, e comunque gli spazi ci sono, perché sappiamo benissimo quali sono le larghezze di autoveicoli in generale. Poi per quanto riguarda le fermate degli autobus, è previsto vengono spostate entrambi. La prima, quella diciamo in salita, diciamo andando verso l'autostrada sul lato destro, verrà posizionata dove una volta, se non sbaglio, c'era un distributore, e quindi fuori, diciamo, dalla linea del traffico. E sul lato sinistro stiamo cercando, qui non abbiamo ancora comunque la definizione esatta, ma stiamo cercando di fare un colpo di fermata anch'esso al di fuori della carreggiata. Poi
ribadisco io rapidamente sulla questione dei semafori per precisare.
Scusi, posso? Io ho visto il disegno, può passare un attimo, perché ho visto 5,70 da una parte, ma sì. C'è 5 qualcosa, qui è 5,70 questo.
Sì, sì, sì.
Se si sposta dall'altra parte,
questo è più stretto,
questo è 5,30, sì. E poi c'è un altro.
Sì, fate conto che
questo, eccolo qua. Questo qua.
Cosa?
Questa riga tratteggiata rossa.
Ah, no. Questa riga è un'ipotesi, qualora dovessero ricorrere a alcune circostanze che oggi però non sono ancora concretizzate. Perché in prossimità di quella riga c'è sotto una condotta dell'acqua di Capoldine, è una condotta in ghisa grigia, è una condotta che qualcuno magari si ricorda, ha creato grossi problemi sul Toselli quando si è rotta. Allora, noi stiamo cercando di trattare con Capoldine affinché questa condotta venga spostata, in modo tale che lo spostamento di questa condotta potrà permettere il successivo ripristino, magari ovviamente anche mangiando una parte di marciapiede, però questa diciamo fa parte di quelle ottimizzazioni che non sono all'interno di questo progetto, perché molto probabilmente verrà fatta da Capoldine con propri appalti, però c'è anche la possibilità di dare più respiro a diciamo un estratto più stretto che quello in prossimità dell'ex caserma Cadorna, dove c'è un marciapiede tra l'altro largo circa 3 metri. Una volta c'era ovviamente per i militari, oggi marciapiede da 2 metri è un bel marciapiede, sappiamo benissimo che è possibile ridurlo fino a 1,5 metri, ma la nostra intenzione era, se era possibile, nel ripristino spostarlo di 1 metro. Fate conto che comunque ovviamente lo spostamento avrebbe senso se poi si riesce a garantire un calibro costante, mentre avvicinandoci partendo dalla caserma, andando verso, diciamo, Sempione, a un certo punto ci troviamo in un tratto abbastanza critico, perché dove c'è quella famosa palazzina con i balconi sporchetti, dove il marciapiede sarà ben difficile comunque, come si può dire, spostare, e quindi questo qua in sostanza andrebbe in linea con l'altro.
Sì, insomma, per precisare questa roba adesso molto concretamente, perché sennò ovviamente ognuno fa la sua parte, si sta lavorando perché si possa ridurre in modo consistente il marciapiede lungo tutto quello che è la caserma, molto concretamente. Ovviamente c'è questa questione tecnica che è relativa a Capolding, sulla quale stiamo ragionando, stiamo discutendo, è un intervento che non dipende da noi, è anche abbastanza costoso, ma visti i buoni rapporti che ci sono con Capolding, non dubito di poterlo concretizzare.
Domanda.
Prima dei lavori, non è che facciamo prima si facciamo una strada, poi dopo la spacchiamo, lo spiamo un'altra volta, insomma, non credo che la gente, i cittadini si potrebbero capire, evidentemente dovrebbe essere concertato in modo tale che l'intervento sia fatto in modo
onda verde.
Allora, preciso che i semafori di cui parlavamo in onda verde non scattano perché qualcuno ha superato il limite di velocità, assolutamente. Questa pratica è peraltro, a mio avviso, non giustificatamente, però è vietata. Cioè, sostanzialmente non si può mettere il famoso radar che ci vede arrivare a eccesso di velocità, con eccesso di velocità, e scatta il rosso. Tutte questi tipi di semafori che poi ci sono in Italia, il Ministero le ha un po' messe sotto accusa perché sarebbero pericolose. Vabbè, comunque voglio dire che questo sistema di onda verde è semplicemente regolarizzato per una velocità di circa 45 km all'ora. Il sorpasso di una macchina a 45 km ora su viale Cadorna si potrà fare solo nei limiti di velocità, ovviamente, non a 60. Al massimo a 50. Ovviamente se l'andatura di 50 è utilizzata solo per accostare e superare quel veicolo e si continua invece ad andare a 50, è probabile che al successivo semaforo, siccome sono temporizzati così, si possa trovare il rosso, oppure si debba un po' rallentare prima che scatti il verde.
Del piatto Z, salendo dalla piatto Z della rotonda che da due corsie si respinge.
Allora, anche sulla questione del muro due corsie, ribadisco che vi faccio vedere questo video che ho registrato io direttamente. Questa è la via Pasquale Paoli di Como, e che ha lo stesso identico trattamento. Qui manca lo spazio centrale, ma quello che voglio farvi vedere è il passaggio dall'una alle due corsie del testamento. Vedrete adesso che questo viale è, come vedete, molto largo, consente tranquillamente il passaggio in due macchine che si affiancano. Infatti adesso vedrete che mano a mano che ci avviciniamo al semaforo, e poi lì compare la striscia di separazione, e ovviamente io mi accodo, supero anche a destra, perché qui sì che si può andare per file parallele, la marcia per file parallele è semplice, due corsie è consentita, e quindi riparto, e qui io me ne sto tranquillo sulla mia destra. Se qui ricompaiono di nuovo le strisce, più probabilmente sul viale Cadorna ci sarà una sequenza di questo tipo, cioè non si farà il tempo a vedere che sono tutte le strisce e ricompaiono, anche se l'obiettivo di questo progetto non credevo fosse mettere le strisce orizzontali. Sta diventando abbastanza importante quantificarle, ma si cercherà di quantificare dove sono e quanto sono grandi, lunghe. Un'ultimissima cosa sempre su questo viale, perché perché vi faccio vedere per via Pasquale Paoli? L'ho già detto in commissione e lo faccio rivedere. Perché la via Pasquale Paoli è questa? Perché la via Pasquale Paoli è sostanzialmente questa qui, dove vedete questi sono gli incidenti, e questa è la via Varesina. Sono due strade che, se volete, hanno lo stesso traffico e assomigliano, quella in alto piena di incidenti assomiglia molto a Bergadorna come trattamento, e invece la via Pasquale Paoli nel corso dei 12 anni era molto incidentata dalla via Varesina, nel corso dei suoi 12 anni ha prodotto adesso questo tipo di risultati, cioè sostanzialmente non si riconosce neanche che c'è un asse di penetrazione ad altissimo traffico in una città come Como, non si vede neanche, eppure immaginate la quantità di veicoli che ci passano, infatti molto spesso è congestionata. Questo è la ragione pratica anche per cui ci vedete probabilmente spendere buone parole per questo progetto, perché è chiaro che oltre al libro c'è anche tutta la cultura che ci è venuta da chi queste esperienze già ha fatte, e quindi la letteratura in questo senso si è riempita di questi esempi che sono ampiamente, sempre ovviamente con buona probabilità, di buona riuscita.
Stavo dicendo che rimangono al signor Proverbio le perplessità della rotonda del Sempione, cioè il traffico che arriva e quindi la difficoltà di mettersi, se ho capito bene, okay, e la difficoltà scendendo dal Cadorna e mettersi nel viale Cadorna, nel viale Toselli, quindi poi mi sembrava che era questa la perplessità che avesse. C'è qualcuno che vuole rispondere a questa perplessità? Sempre lei. Io.
No, è lì la risposta. Solo per dire che sostanzialmente la risposta è nel fatto che l'ambito simulazione ovviamente non si ferma al Bergadorna dei due semafori, ma prende in considerazione chiaramente il rotatorio del Sempione, perché ci mancherebbe che bisogna controllare necessariamente cosa succede ai nodi a margine di un progetto, e questo è sostanzialmente quello che ci dice questa simulazione, che la protonizzazione provoca un vantaggio anche per la rotatoria del Sempione, perché quella protonizzazione di fatto crea degli spazi anche agli altri concorrenti sulla rotatoria, degli spazi netti in cui possono utilizzare la rotatoria, e comunque questo tipo di regolazione, come vedete, non produce particolari disagi. Anzi, questo mattino mi sembra una situazione veramente buona.
Grazie, spero che l'avvocato Bruana sera, poi nell'ordine abbiamo Lo Bianco, Puggioni, e mi permetta la signora, la ragazza
Cola Maria.
Come?
Cola Maria.
Cola Maria, ok.
Allora, una prima considerazione va fatta. Siamo qua a discutere di questo intervento. Se ci devono fare solo domande, non mi pare che questo sia un confronto contraddittorio, perché tra le domande c'è una persona importante che risponde, i poveri subiti che fanno la domanda e si risponde. Una piccola premessa. Comunque, interrompete. Non c'è problema, se non volete sentire opinioni di fuori, si prende atto e si sta tutti felici. No, dico, stiamo parlando di cosa fare lì, ma non è così, perché la parte è già chiusa, c'è già la graduatoria, c'è già la ditta venditrice, entro al termine dei 30 giorni, sono 30 giorni di mora, verrà firmato. Al 1° di giugno cominciano i lavori. Allora, forse bisognava sentirsi e discutere prima. Un'altra considerazione. L'ingegner Rossi ci ha parlato della velocità e del pericolo. E ci ha spiegato a lungo che la soluzione è quella dei semafori tra loro coordinati, la cosiddetta onda verde. Ma penso che nessuno qua, ma nessuno neanche in tutta la città, sia contrario a questa onda verde, al fatto che i semafori siano sincronizzati. Non è questo il problema. L'altra illustrazione è stata vedere le lamiere contorte, che però in qualsiasi incidente ci sono, e la cosa finale è la via Pasquale Paoli, che si vede una via in cui passa una macchina di 300 metri, che non ha nulla a che vedere con il Cadorna. Il problema vero è la pericolosità. La pericolosità di questo nuovo intervento, perché questo nuovo intervento metterà dei pali in mezzo alla strada. Immaginatevi una moto che si va a sbattere. Gli spazi laterali saranno limitatissimi. Questa è una strada percorsa dai tir, lo sapete all'inizio, molti di voi la ritrovano queste frasi. Io voglio vedere chi di voi avrà il coraggio di fare il viale Cadorna così stretto in bicicletta. È una bella avventura, ma poi sarà questo quello che dovrebbe chiamare. Si parla, questa sera abbiamo sentito l'eufemismo. L'eufemismo è il suo passo lento, non si può parlare di doppia fila in unica corsia. Fino a pochi giorni fa, c'era anche dei titoli sui giornali, la proposta era doppia fila in unica corsia. Poi abbiamo scoperto che c'è un articolo 144 che lo vieta, dove c'è una sola corsia, non si può viaggiare affiancati. E attenzione, sul passo lento è una cosa, ma qui lo dobbiamo fare in caso. Togliamo l'argomento velocità, va benissimo, si dà tutti i piani. Ma il problema si pone nelle ore di traffico, dove le velocità non sono 45 all'ora, sono 5 all'ora, dove le code arrivano sul Toselli, sul Cadorna, se appena succede un incidente si blocca tutto. Se è successo un incidente l'altro giorno non pericoloso, c'era la coda sull'autostrada. Uno, una macchina li ferma, blocca tutto fino all'autostrada. Capite allora che anche il ragionamento non è detto che più si va veloce, se supera il 40 all'ora passino più macchine. Sì, ma qui il problema è alle 7:30 del mattino che non si va a 40 all'ora. Si va a 5, 6, 7 all'ora. E non mi si venga a dire che se passa una sola macchina con una sola corsia c'è lo stesso deflusso. C'è lo stesso deflusso se passa la fiancata, una fiancata è troppo pericolosa perché si tocca. Comunque spiegatemi un attimo, perché quando si viene dai laghi qua e si trova la coda, dove si trova la coda? Dove si passa dalle tre corsie alle due corsie? Perché c'è l'effetto imbuto. L'effetto imbuto infesterà il Veneto Trevi, la via Turati e Cerro Maggiore, arriverà sull'autostrada. E fa specie che in tutta la serata, per oltre un'ora, non si è mai parlato degli effetti, delle misurazioni, delle rilevazioni che vengono fatte fuori. Ma non a caso i sindaci di Cerro e di San Vittore si sono adirati. Non a caso stanno preparando il ricorso al TAR, che probabilmente farà saltare tutto, per cui saremo qui a discutere di niente. No? Ma perché il loro territorio verrà intasato. Non a caso è intervenuta stazione degli industriali, che dice, ma se fate quel lavoro lì, noi dobbiamo portare merci. Questo incide. Vi faccio un esempio. Oggi sulla Prealpina c'era scritto, Legnano ha perso la cittadella della ricerca. Ha preferito. Ma questo è un esempio. Se una industria deve venire a Legnano a affrontare il viale Toselli, il Cadorna, col traffico, va in un altro posto dove è immediato. E se il traffico aumenta, le probabilità di avere nuovi insediamenti produttivi diminuiranno. Io ho fatto questa osservazione, ho suscitato la realtà di qualcuno. Guarda caso, due o tre giorni dopo è intervenuta l'associazione legnanese degli industriali, che non è che interviene così, non è un'associazione di falsi profeti, è un'associazione che fa i suoi interessi industriali. Poi attenzione, gli interessi industriali sono gli interessi nostri, sono gli interessi dei lavoratori, sono gli interessi di chi cerca l'occupazione. Allora io dico una cosa sostanzialmente, questo piano è carente di indagini sugli effetti sul Sempione, che sono quattro corsie che arrivano sul Sempione in due direzioni, sul Toselli, sulla Via Turana. Facciamo queste indagini, confrontiamoci con i sindaci di Cerro e di San Vittore, abbiamo bisogno della loro collaborazione, quindi sospendiamo questo lavoro, facciamo questi confronti, verifichiamo cosa succede, se l'effetto in butto ci sarà o non ci sarà, e poi se è il caso lo rifaremo. Tra l'altro, urgenza non ce n'è, ve lo dico io perché non c'è urgenza. Se voi andate a prendere i piani particolarizzati del traffico approvati dal comune, prevedono 33 interventi classificati in ordine di priorità: priorità A, priorità B, priorità alta, vuol dire A, sono quelli che è necessario farti corsa, priorità B, quelli che si può anche aspettare. Ebbene, Viale Cadorna è nella priorità B, signori, non è urgente farlo. Allora perché abbiamo mai di litigare con gli altri comuni? Abbiamo bisogno di collaborare con gli altri comuni, non essere campanilisti.
Domande? Non... chi vuole rispondere a queste?
Una piccola precisazione all'avvocato Brumana in merito a questo deleterio progetto che farà ricadere, farà crollare l'economia degli anni. Allora, io ho avuto modo di parlare con il presidente della Confindustria e credo di non dire nulla di riservato, perché insomma riservata la Confindustria non è stata tantissimo, visto che doveva essere una lettera indirizzata solo al sindaco, poi è finita a tutti i giornali, ma sono contento di questo. Però quando ho chiesto gentilmente al dottor Scarpa di venire a vedere, perché probabilmente non era stato ben informato da chi avrebbe dovuto informarlo, oppure si era fidato alcune informazioni della stampa o chiacchierio di popolo, chiamiamolo così, e gli abbiamo fatto vedere il progetto, ha detto: ho capito tutto, non c'è problema. Quindi sconfesso quello che ha detto l'avvocato Brumana, non si preoccupi, il mondo dell'economia legnanese non avrà ricadute certamente per quanto riguarda il Cadorna. Queste sono pure fantasie, anche perché come sanno bene tutti gli imprenditori, sanno bene che l'attrattività di un territorio certamente non si basa su quello. L'attrattività di un territorio è banale, assolutamente banale, che l'attrattività di un territorio si basa su una strada. Certo, le strade sono importanti, ma l'attrattività di un territorio riguarda altre almeno 50 cose. Come si gestisce un territorio, quali sono le possibili, come vengono concessi, come vengono organizzate le procedure per l'insediamento delle industrie, la facilitazione, il ruolo di un comune che può agevolare in tanti modi l'insediamento di industrie. Quindi sono pure fantasie queste, che io credo che tutti capiscano assolutamente. Altre domande lascio al Presidente, chi deve rispondere.
Allora, siccome le domande sono variegate, che vanno da quello che è l'articolo del codice stradale piuttosto che ricorsi al TAR o meno, adesso una parte presumo risponda Ruggeri e dopo passerò la parola a Nodano.
Sì, grazie. Io definirei l'intervento sul Cadorna un adeguamento su una strada esistente finalizzata alla sicurezza stradale. Sarà per deformazione professionale, ma la questione sicurezza mi sta particolarmente a cuore. Sta a cuore anche al legislatore del codice della strada, tanto che subordina le norme di comportamento del codice della strada alla sicurezza stradale. Anche quell'articolo di cui si faceva cenno, l'articolo 144, che disciplina la circolazione per file parallele. Ora, se è ammesso, come è ammesso in attestazione, viaggiare su file parallele perché sono presenti le due corsie, in presenza di traffico ingente, è gioco forza che era anche nel prosieguo della marcia, si prosegua a mille parallele, anche perché obbligare i conducenti a sgarci di corsia, a cambi di corsia improvvise, andrebbe proprio contro, contro allo spirito del codice della strada, alla sicurezza stradale, che è norma prioritaria. Questa è l'unica interpretazione che può dare rispetto al 144, anche perché si conforma a quello che dice il 148, che ammette, anche su un'unica corsia, ammette il sorpasso qualora ce ne siano gli spazi necessari. E allora, siccome il sorpasso prevede un momento dinamico di affiancamento che può essere prolungato finché è necessario, ecco che il disposto di questi due articoli non può far altro che svilire il tenore letterale della portata dell'articolo 144, che si riduce sostanzialmente all'interpretativo a una cosa: stabilire se il conducente che viaggia senza presenza di traffico intenso, se viaggia sulla sinistra, è sanzionabile o meno. Però francamente mi sembra ben poca cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando, che invece pone una questione fondamentale, che è quella, come ripeto, della sicurezza stradale. E sono due le questioni che mi stavano a cuore e mi stanno a cuore rispetto a tutto questo progetto, che sono la fase di cantierizzazione, che mi preoccupava parecchio, e il fatto che comunque l'intervento assorba i flussi di traffico, perché è chiaro che nessuno voglia che il traffico arrivi fino a San Vittore o fino a Restatina. Da questo punto di vista le risposte sono arrivate e le ritengo soddisfacenti. Sono perfezionabili, c'è qualcosa ancora da perfezionare, ma comunque sia nella fase di cantierizzazione sia rispetto a tutte le questioni dell'assorbimento di traffico, a cui rimando agli studi del traffico, perché nessuno può dire che una strada può assorbire traffico così per sentito o per sentimento personale. Ci sono degli studi di traffico e soltanto gli studi di traffico possono dire se una strada regge o meno al traffico.
Posso fare una domanda velocissima? In caso di affiancamento i due specchietti si toccano, cioè chi dei due ha come ha detto lui, chi sta sorpassando il genio Rossi, o una cosa?
Dipende dalla situazione. Solitamente, ma in termini molto generali, è chi sorpassa che di solito ha torto, ma non sempre, dipende anche se il veicolo sulla destra viaggia al margine destro oppure si tiene troppo allineato. Dipende, è una situazione dinamica che deve essere valutata di volta in volta.
Beh, ci sono in coda altre 6 persone.
Sì, naturalmente sono accreditati gli interventi.
Noi che siamo qua parlate solo voi. È intervenuto solo l'avvocato Grumale e quell'altro signore molto intelligente. Parlate sempre voi.
Stiamo cercando di dare la parola, cioè se io ho segnato 12 punti che l'avvocato Brunano ha toccato, stiamo dando le risposte.
Rapidissimamente sulla questione delle priorità, volevo soltanto precisare che nel piano generale del traffico urbano proprio del nostro comunale questo intervento era in fase 1. Nel piano particolareggiato, dice bene l'avvocato, c'erano indicate le priorità A e B, e la ragione per la quale il tendente del Cadorna è in bassa priorità, che attenzione che è diverso dire fasi e poi priorità, sono due termini diversi. La ragione, leggendo il piano particolareggiato in dettaglio, ve la dico sinteticamente adesso, è che la priorità A semplicemente voleva dire dovete fare prima questa operazione e poi quest'altra, altrimenti se noi andiamo ad abbassare anche di 20 km all'ora il Cadorna, creiamo traffico dove non vogliamo. Qual era l'intervento A rispetto all'intervento priorità B del Cadorna? Erano le zone a traffico moderato sempre del quartiere dove siamo in questo momento, e queste sono in appalto. Quindi essendo state messe in appalto anche quelle, era sostanzialmente stato possibile riportare anche questo intervento in esecuzione.
La nota adesso in giro della nota.
velocemente, no, nel senso che mi riferisco all'ultimo intervento, già l'altra sera in commissione ho sentito tantissime inesattezze e stasera sono state ribadite. Mi riferisco alla procedura. Io onestamente faccio fatica, cioè si parla di ditta venditrice, messa in mora, ma io voglio capire, forse in ambito civilistico ci saranno qualche articolo che non hanno la parte, stiamo parlando di una normativa specifica, opere pubbliche, diritto amministrativo, ci sono il codice dei contratti, il proprio regolamento, sono centinaia e centinaia e centinaia di articoli. Io vi dico chiaramente, quello che è stato detto è una stupidaggine, ma non esiste. Adesso siamo nella fase di aggiudicazione. Dopo la fase di aggiudicazione definitiva devono passare almeno 35 giorni per firmare il contratto, si chiama standstill. Dopo questi 35 giorni, che è il minimo, intendiamoci, abbiamo ulteriori discrezionalità per iniziare i lavori. Ci sono ulteriori discrezionalità insite nelle prerogative del direttore dei lavori. Quindi io voglio, non riesco proprio a capire, cioè, o sono stati ad effetto, e allora vabbè, ci sta tutto, ma altrimenti basati su che cosa? Sul nulla. Cioè voglio dire, non è che siamo dei sprovveduti, qualcuno di noi ne ha gestite centinaia e centinaia e centinaia di appalti, le regole sono sempre quelle da 100 anni a questa parte. Quindi secondo me, non lo so, lo sento delle cose che proprio non abbiamo capito, stiamo parlando di un'opera pubblica, lavori pubblici. Codice dei contratti 163.06, regolamento 207, altrimenti siamo proprio in un altro settore, solo quello.
Parola al bianco.
Io cerco di essere velocissimo nelle domande. Allora, prima è questa, vedendo il calibro della strada e la piccola, cioè il metro e passa di marciapiede che viene eliminato, mi sembra che esattamente rimane la misura che è attualmente, divisa in due, o sbaglio? Perché se l'area centrale è di 1,20 m, quello che è un metro e passa di marciapiede sul Cadorna, verso la caserma Cadorna, viene eliminato, i calibri delle strade dovrebbero essere identici. Ecco. Però al di là di questa considerazione che poi eventualmente ci chiarirà, io ritornerei quasi esclusivamente sulla questione di sicurezza. Allora, normalmente per chi ha il piacere o il dispiacere di passare almeno 5-10 volte al giorno su Viale Cadorna, il dramma sono il distributore di benzina, il McDonald's e qualche cos'altro, ad esempio la Mini. Chiunque da Legnano, allora, la fortuna è che sono tra i distributori che hanno la benzina al prezzo più basso rispetto a Legnano. Quindi la maggior parte
mi rifaccio con te perché non mi sono permesso prima.
Certo, di essere. Io ho capito però le motivazioni che sono okay. Importanti. Vai, vai. Ecco, del perché ho una posizione che magari è diversa da altri. Allora, quasi tutti i legnanesi che vanno a fare benzina lì, quasi tutti, una volta fatta benzina, una volta andati a McDonald's, una volta dipendenti anche da Salini, perché si vedono spesso, una volta che hanno fatto quello che devono fare, fanno l'inversione su Viale Cadorna per tornare su Legnano, perché sono legnanesi e tornano su Legnano. Quasi nessuno fa, giustamente, ingiustamente, come volete, tutto il giro del Gianazza per poter poi tornare in direzione Legnano. Allora la domanda è: la sicurezza è o non è prioritaria? A me è capitato un mucchio di volte di fare frenate, non frenate, e devo dire la verità che qualche volta di andare a benzina e stare ucciso da delinquente, da italiano. Ecco. Non che questo italiano sia sempre, però ci siamo capiti, no? Ecco, questo è veramente pericoloso, perché da oggetto a frenate a... Poi l'altra considerazione che ritengo sempre sulla questione della sicurezza. A me è capitato di vedere incidenti lì, mi è capitato di vedere morire anche una persona in moto partendo dal semaforo e andandosi a schiantare al distributore, perché allora, se vi ricordate, c'era la strada della Tamini, quella poi chiusa, una macchina è entrata e l'altro si è schiantato contro ed è morto. Però al di là di questi piccoli particolari, che forse la vita delle persone a volte conta meno di altro, no? Però quello che voglio dire, se è vero che è così pericoloso, e se non c'è altro sistema per rendere sicuro, per rendere sicure le persone che circolano sulla strada, perché vanno a disegnare, questo chi si deve fare? Se invece ci sono altri sistemi, io non sono un tecnico, per poter magari solo in quella zona, che potrebbe essere un'ipotesi, non so se è percorribile, perché non fare questo tipo di soluzione solo in tutto il pezzo del Via Cadorna, lungo la caserma, quasi ad arrivare a, diciamo, dove c'erano quei famosi balconi di cui parlavano, dove c'è il sexy shop, dove c'è il coso cinesi, il ristorante cinese, che presumo fosse quello dove parlavano dei balconi, ecco.
Sì.
Ecco, quindi almeno in tutta la parte del Viale Cadorna, cioè della caserma, perché facendo tutta quanta quella parte si eliminerebbero il McDonald's, andando un po' più avanti il McDonald's, si eviterebbero i distributori e tutto. Dopodiché, se anche la seconda parte, dalla Colli di Sant'Erasmo in giù, forse così com'è, secondo me non c'è problema, però ripeto, non sono un tecnico, però la sicurezza secondo me è fondamentale.
Posso riassumere in due domande?
La misura della strada com'era e come sarà, no? Che anche è già stato spiegato, però, e in questo discorso se è possibile fare questo intervento, una cosa abbastanza veloce.
Scusa, per comunità, no. Dei passaggi pedonali, cioè gli attraversamenti, la domanda era l'altra, gli attraversamenti pedonali da chi prende il pullman da una parte e deve andare dall'altra parte. Se verranno previste delle isole all'interno di quel 1,20 m, in qualche modo, perché adesso si attraversa tutti in maniera disordinata.
Sì, sì, sì. No, vabbè, la prima parte dell'intervento mi sembra che in qualche modo avvalora la tesi del nostro progetto, che questo spazio traffico centrale, evitando le svolte a sinistra, mette in sicurezza la strada, se non ho capito male, giusto? Per quanto riguarda lo spazio traffico, diciamo, lungo il tratto del Cadorna di fronte all'ex Caserma. Poi noi crediamo nella sì, ma quanto capito il signore diceva, io stesso ho provato più volte a tagliare dentro e mi è capitato di frenare, ma su questo ci crediamo finalmente, altrimenti non avremmo fatto questo progetto. Poi per quanto riguarda il perché farlo solo all'inizio, non alla fine, ma perché noi siamo convinti che questo progetto è fatto come si deve dall'inizio alla fine, nel senso che poi non avrebbe più senso, diventerebbe solo un fattore psicologico toglierlo a valle del semaforo quale Sant'Erasmo, perché a quel punto lì, anche lì c'è la possibilità dell'affiancamento, le macchine partono direttamente affiancate perché c'è il semaforo, e quindi voglio dire, perché dovremmo toglierlo lì lo spazio traffico centrale?
L'attraversamento pedonale di via Pirandello è regolato dal semaforo, perché quel semaforo, oltre ad essere ovviamente regolatore del transito dei veicoli, è ovviamente un attraversamento pedonale, e in più quando il traffico non è particolarmente intenso, di fatto la protonizzazione genera dei vuoti molto più lunghi del tempo di livello semaforico dei pedoni. Cioè, sostanzialmente, esattamente di fronte al McDonald's c'è il semaforo che consente in tutta sicurezza l'attraversamento dei peduni per un tempo veramente molto confortevole per un peduno.
Io volevo sapere, per cortesia, se questa nuova sistemazione non è che porta degli svantaggi nella via del Carmelo, via Colombes, via Ronchi, diventerebbe facilmente ancora di più una via di fuga o di entrata, perché già con le scuole, già attualmente siamo abbastanza trafficati. Si è previsto anche questo possibile inconveniente, perché il quartiere ha due strade d'uscita, una qui, la via Ronchi, e sempre Colli di Sant'Erasmo. Quindi noi abbiamo una strada d'entrata, la seconda in Cadorna, e idem nell'uscita. Grazie.
Allora, adesso secondo me è assolutamente influente. Secondo me è assolutamente influente, abbiamo visto anche delle simulazioni, nel senso che via Colombes
da questo spazio traffico centrale, che poi è la sostanza del progetto, è questo, che poi lo chiamano spazio traffico in maniera impropria, perché in realtà è un cordolo di separazione delle corsie, ma non vedo quale possa essere l'influenza. Comunque abbiamo qua il modellista.
Io rispondo con l'esperienza che ho avuto questa sera. Io sono arrivato da Milano, da est di Milano arrivavo, e ho visto che sul navigatore che a che ora sarei arrivato, e quindi ho notato che c'erano diversi incidenti, ho fatto, grazie al mio navigatore, perfettamente il tempo ad arrivare, sono arrivato primo qui. E questo perché, dico questo perché grazie alle nuove tecnologie oggi effettivamente noi riusciamo anche a percorrere strade che non conosciamo, come quella che ho fatto io stasera per arrivare a Legnano. Incredibile ma vero, sono passato da strade che non conoscevo, non ve lo saprei neanche dire. Quindi il rischio che sta proponendo il signore, non so il nome, è assolutamente, per quanto ci riguarda, comprensibile, è un problema serio. Allora, questa sera, non so se qualcuno di voi ha visto cosa è successo sul Viale Cadorna, ovviamente che è diventato una via alternativa dell'autostrada e si è riempito tutto, e in questa nuova configurazione si riempirebbe uguale con le doppie macchine a mia casa, non cambierebbe assolutamente niente in caso di incidente sull'autostrada, sarebbe la stessa cosa, conterrebbe le stesse macchine tutte in fila come erano questa sera. Mi sono messo, essendo arrivato comunque in anticipo grazie al navigatore, mi sono messo a inseguire, ve lo confesso, le macchine che entravano dall'autostrada e giravano via Carpegna, e mi sono messo a inseguirle, perché mi sono messo lì vicino alle scuole delle Pascoli, no? E mi sono messo lì a guardare e a contare quante ne passavano, perché ho detto questo è un caso imperdibile, per vedere qual è il grado di attrazione che può avere una situazione di estrema gravità come questa, che non ha niente a che vedere tra l'altro con quella che invece è il progetto, che è da quello che ho visto io in progetto più fluida. Quindi è vero che ci sono quelle alternative, però ci sono due considerazioni. Una è che comunque quelle alternative vengono utilizzate dagli italiani che stanno tornando a casa, in particolare che conoscono la zona, e da quelli che hanno i navigatori. Poi però, attenzione, esistono anche una serie di progetti nel piano particolareggiati, alcuni dei quali verranno realizzati, come dicevo prima, che riguardano proprio la protezione di questo quartiere. Anzi, questo quartiere è stato uno di quelli più attenzionati, come ricorderete, nei piani particolareggiati, sui quali di più si sono estese le previsioni. Perché evidentemente sotto pressione, avendo l'autostrada vicino, è ovvio che subisce le riprese del traffico, e per questo è stato attenzionato, non perché sia migliore tra virgolette degli altri o più meritevole. È chiaro che avendo l'autostrada così vicina ha più danni dal traffico.
Posso aggiungere sul discorso di giorni, anch'io daremo su questo aspetto, perché mettendo lo spazio traffico in mezzo, partendo, cioè venendo su da Legnano e andando verso l'autostrada, quelli che andranno a fare benzina al primo benzinaio, quelli che usciranno dal McDrive e dal rispetto al commerciale che c'è lì, quelli che usciranno dal secondo, da Cerro non posso girare, quelli che usciranno dal secondo benzinaio, quelli che usciranno dal terzo benzinaio, legnanesi, non andranno a fare il giro della Gianazza per riscendere a Legnano, ma gireranno automaticamente in via Colombes. Quindi questa parte di traffico presumo che nelle vostre non sia stato calcolato. E quindi per il quartiere, visto che non tanto perché io ci abito, ma sicuramente sarà un problema, presumo, perché questo traffico automaticamente viene giù verso questa parte. Ecco, questo non so se è una considerazione.
No, innanzitutto quelli che fanno queste manovre senza fare il tragitto che lei ha segnalato lo fanno sicuramente, perché non si possono andare a stare. Ma adesso comunque posso immaginare che sulle frequenze di avvisi che abbiamo visto, qualche decina all'ora, o anche a mezz'ora, a quarto d'ora, non può intuire. Comunque lascio la parola.
Solo per dire che sono stato, in questo momento sono assente nella simulazione, anche questi, vedete questi stati blu, sono, vedete, hanno un nome, sono tutti stati inseriti in modo tale che i percorsi di ingresso e uscita praticamente esistono, e quindi questi devono poi andare a fare il giro di giro. Quello che è successo a me personalmente è che quando accade che un distributore è più o meno accessibile, può darsi anche che io cambio di pure. Per esempio, se devo fare un giro incredibile per poter andare a fare solo benzina e poi devo tornare a casa, io ho cambiato abitudine e ci vado a fare benzina quando magari vado in danno. Quindi un semplice cambio di abitudine può portare il vantaggio contemporaneamente di non avere la manovra e non avere il traffico.
Se mi posso permettere, visto che il Presidente ha fatto una battuta, la faccio anch'io. E io ovviamente rispetto tutti perché ho sempre lavorato a Legnano e quindi ho avuto un'attività a Legnano, quindi so cosa vuol dire anche perdere lavoro, avere difficoltà sul lavoro, però evidentemente non ne voglio, ma si era lo spirito.
Dovevo fare una domanda, ma mi risiedo.
No, stia qua, venga, non ci guardo tempo perché poi ci sono tanti altri interventi. Evidentemente non si può, è chiaro che quando si fanno interventi di questo tipo bisogna raggiungere un equilibrio, insomma. Non si può accontentare tutti, è evidente che una viabilità, una riqualificazione, qualche disagio lo porta, è evidente, insomma, questo non credo che nessuno di noi si nasconda dietro al dito di facciamo tutto talmente bene che accontentiamo tutti, i benzinai, il quartiere non passerà neanche una macchina in più e tutte queste cose, insomma, non voglio prendere in giro, è evidente che anche una qualsiasi modifica, qualsiasi in questo caso una riqualificazione, qualche disagio lo porterà.
Prego.
Buonasera a tutti. Io sono una cittadina di Legnano che abita proprio vicino all'ospedale vecchio, diciamo. E mi è sembrato strano vedere nel filmato delle macchine la via Tessa, che è quella che, dove Viale Cadorna finisce e poi imbocca, ecco questa, vuota. Perché alle 8:15 quella strada lì è piena di macchine. Perché è noto, penso, non so chi prende l'autostrada di voi, che la A8 tutte le mattine fa la coda da Gallarate. Quindi, siccome da lì ci sono due corsie e poi inevitabilmente si passa da una corsia per entrare in autostrada, tutto quel tratto di strada è sempre pieno di auto. Quindi le auto che arrivano da Viale Cadorna non hanno questa viabilità così comoda che si vede qui nel progetto. In più io faccio la via quasi di Sant'Erasmo e anche lì ho visto che c'è una macchina, ma in realtà al mattino alle 8:15 la via quasi di Sant'Erasmo fa una coda dal semaforo precedente. In più nella via di fronte che arriva da Cerro Maggiore, lì al semaforo c'è una doppia fila di auto che aspettano, e anche lì nel progetto non è stata rappresentata questa situazione. Quindi io penso che questo maggior traffico andava considerato nel flusso, diciamo, delle automobili. Grazie.
Allora, ha ragione e sono motivi di ottimizzazione della simulazione, cioè io effettivamente ho lasciato entrare tutti in autostrada, ma è ovvio che
quello che succede in autostrada non lo possiamo cambiare. Cioè, se c'è coda da Galla Rabbia, lo so benissimo, perché spesso è bloccata l'autostrada, ma questo rispetto al progetto cosa cambia? Cioè, meglio, il progetto cosa può cambiare rispetto a questa situazione? Nulla. Cioè, non stiamo intervenendo sull'autostrada e non riusciremo a risolvere il problema dell'autostrada. Se io adesso, le faccio vedere, lo potrei fare anche in diretta, blocco l'autostrada, è ovvio che i veicoli cominceranno a risalire e si fermeranno in via Tessa. Probabilmente riempiono via Tessa, ha perfettamente ragione su questo, per una buona parte. E quando ci sono degli incidenti verso Milano, effettivamente può anche bloccarsi via Cadorna. Può bloccarsi via Cadorna, come sapete benissimo. Ma rispetto a questo non c'è intervento che tenga sul viale Cadorna, a meno che non costruiamo un altro viale Cadorna, per esempio sotterraneo, e lo facciamo sbucare, per esempio, dopo Lainate. Allora, ecco, perfetto. Datemi 1 miliardo di euro, lo facciamo. Non c'è, non è un problema. Però, ecco, siccome no, però l'intervento della signorina è perfetto. Cioè, ha colto di cosa stiamo parlando e ha colto il fatto che mancano magari dei vincoli di attraversamento, e quindi colgo l'occasione per dare un'informazione importante che ovviamente io in questi pochi giorni che ho avuto a disposizione per trattare questo argomento ho preso tutti i dati che avevamo già, che non sono tutti i dati su tutte le traverse, ovviamente, che questo tipo di dato anche sulle traverse è già programmato che venga rilevato con precisione, con estrema precisione, perché quello che bisogna fare adesso per poter anche ottimizzare fino all'ultimo minuto a disposizione è ottimizzare il progetto sulla base di dati raccolti anche sulle traverse e anche rispetto all'intervento di prima, per esempio degli ingressi e uscite dei ventinari, anche quelli qualcuno potrebbe dirmi no, ma qui ne stanno entrando pochi, ne stanno uscendo pochi. Ci sono dei momenti in cui si entra di più nel metrai, per esempio, dei momenti, per esempio, quelli del, come sapete benissimo, per esempio quelli serali, dove non c'è tanto traffico, ma c'è un forte afflusso verso certi esercizi commerciali e anche, immagino, verso i distributori, per esempio, non so se a Legnano, io ricordo di sì, sui serali addirittura si abbassano i prezzi, eccetera. Questo può creare ulteriore interesse verso utilizzare i rifornimenti, diciamo fare rifornimento in certe ore. Comunque ci sarà, ha ragione, ci sarà un ulteriore approfondimento su questo specifico.
Ho segnato Massenzana, però probabilmente sto. Allora, l'avvocato Mascie Mattia, giusto? Tutto bene? Più o meno era. No, vedi che l'ho fatto bene, vedi che l'ho fatto bene io, scusi. Scusi, non l'avevo. Scusi.
Sono due corsie diverse.
Buonasera.
Buonasera, signori.
Io volevo dire una cosa. Una decina di anni fa o 15 anni fa, mi sembra una cosa un po' così contraddittoria, avevo partecipato a una riunione lì alla. A Bar Castoldi, quello che su Viale Gorizia e Corso Secondo. Addirittura si parlava di allargare la strada a 37 metri il carico stradale. Molti di voi che sono della mia età o meno si ricordano del Viale Toselli dove c'era lo spartitraffico che dopo è stato tolto e è stato messo quello di ferro. Perché lo spartitraffico in mezzo è una questione che dà poca sicurezza. Infatti quando c'è stato un incidente mortale all'altezza delle scuole di Milani è stato tolto lo spartitraffico. Per cui è il primo motivo. Secondo motivo, non vedo perché bisogna parlare solamente del Cadorna, quando praticamente noi abbiamo all'interno di Legnano un'autostrada che va da Cadorna fino alla rotonda della via 29 Maggio. Per cui il discorso se deve essere fatto, deve essere fatto secondo me in modo generale e non solamente a dire facciamo il pezzettino di Cadorna. Oltretutto lo spazio in mezzo, che molto ovviamente ci sarà una specie di cunetta, potrebbe anche generare
Avvicini il microfono.
Potrebbe anche generare degli incidenti, perché se uno va sopra una cunetta, come si chiama? Prende il polso. Poi, un'altra cosa che io abito sul Piazza Oselli, e vedo spesso volentieri la mattina alle 8 c'è, quando da un semaforo all'altro, l'incrocio da quello che va dalla via Colli di Sant'Erasmo, che adesso c'è un maggiore, è Trento Trieste. Io voglio vedere come fanno a fare l'onda verde. A me e i denti hanno detto che c'erano i semafori intelligenti che calcolavano la velocità praticamente da un semaforo all'altro, andando a 40 all'ora, 50 all'ora, quanto tempo ci vuole per attraversare. Dopodiché si blocca il semaforo anche per dare la possibilità agli altri di muoversi. Perché se no, per cui, qua ho parlato di onda verde, io parlerei di semafori intelligenti, che partendo da terza d'ora, almeno per un 10-15 macchine, arrivano fino in fondo alla cosa, fino alla via 29 del maggio. Questo plan è il ricordo. Perché se no, a un certo momento il traffico comunque sarà sempre incasinato. Per me gli interventi sono questi. Scusate.
Non so se vuole rispondere sul discorso del guardare che c'era prima, sicurezza o meno. Io immagino già le risposte della velocità, eccetera.
Una considerazione generale, parti traffico, se valesse il discorso di quanto il signore, troveremo anche un altro traffico, voglio dire. Penso che siano proprio sintomo di sicurezza, perché c'è una volta a sinistra, promiscuità e quant'altro.
Ribadisco che non credo che le macchine che potranno andare massimo a 50 all'ora per forza di cosa possano volare sul cordo che Giorgio Tartani ha presentato. Non è possibile prendere il volo su un cordo di forza a quella velocità, neanche a 70, e poi magari fosse possibile utilizzare tutto il percorso a Toselli in sincronizzazione semaforica. Purtroppo esistono dei vincoli geometrici della rotatoria del Sempione che impediscono il trattamento di tutto il viale in sincronizzazione semaforica. Se volete si può ragionare di togliere la rotatoria del Sempione, mettiamo altro semaforo e allora quindi deve intervenire sul semaforo.
Ecco, prego, avvocato Mattia, sono sicuro di dirlo bene.
Buonasera a tutti, io sono qui in qualità di cittadino, perché abito in via Giolitti, e in qualità di avvocato perché mi occupo di diritto amministrativo, in particolare di urbanistica e edilizia, quindi non siamo sul piano del profilo civilistico, come è stato affrontato prima dall'avvocato Romano, ma andiamo proprio sul core della materia. Allora, qualità di cittadino e di pendolare, io percorro tutti i giorni via Le Cadorna, la mattina alle 7:30, alle 8, alle 8:30, in base a quando ho udienza a Milano, perché lavoro a Milano, e poi rientro la sera. Allora, un piccolo appunto su quello che ha detto l'ingegnere sull'incidente di questa sera, e poi dopo vado su alcuni spunti più professionali. C'è stato un incidente e il Cadorna l'ho percorso anch'io, ho impiegato un'eternità per attraversarlo e arrivare in centro. Con questo progetto, secondo me, se oggi fosse già stato realizzato, la condizione sarebbe peggiore. Allora, adesso io vi do due nozioni, spero di non annoiarvi, ma per darvi due indicazioni. Allora, qui stiamo parlando di non un piano di governo del territorio, ma di un PUT, di un piano urbano del traffico, che è fatto su tre livelli. Ci siamo svegliati tardi, perché il piano urbano del traffico è del 2013, il piano particolareggiato, che è un livello ancora un po' più dettagliato su Viale Cadorna, è di quest'estate, dell'estate 2015, e invece il progetto esecutivo sul tratto di strada di cui stiamo parlando questa sera è dell'inverno scorso, quindi con l'ultima delibera del 4 dicembre 2015. Ho avuto notizie, grazie alle Miano News, che i comuni di Cerro Maggiore e San Vittorio Lona hanno conferito l'incarico ad un mio collega di studiare la percorribilità di un ricorso avanti al TAR, e quindi io ho fatto il mio lavoro, cioè ho scaricato, e lo potete fare anche voi, da internet, Google, mettete PUT PGT, Comune di Vignano, e scaricate tutta la documentazione e leggete tutte le relazioni, rapporto ambientale, rapporto sul traffico, tutte le indagini che avete fatto, e vedrete che effettivamente il viale Cadorna, che è considerato una via di quartiere, in realtà poi dalla stessa amministrazione comunale è considerata un asse critico di interesse sovracomunale. Allora qui ci sono dei profili giuridici che non vi sto a spiegare, ma sappiate che i comuni limitrofi li stanno studiando ed effettivamente dei margini per un ricorso al TAR Lombardia ci sono. Ci sono dei margini che non vanno a bloccare l'appalto, perché siamo già in una fase inoltrata, e ringrazio l'avvocato Romano per avermi dato l'indicazione sugli appalti, però effettivamente vanno a colpire il progetto esecutivo, quindi un livello sopra.
La mia domanda adesso la faccio,
la prima volevo parlare con i miei concittadini, se posso, sono velocissimo. Allora, sappiate questo, che i profili procedimentali dal punto di vista del diritto amministrativo per attaccare il progetto ci sono, non sono enormi, non sono eclatanti, ma ci sono. Quindi ringrazio l'amministrazione comunale per questo tipo di intervento. Mi limito a dire, se, visto che si parlava prima di interessi pubblici e dell'impossibilità di accontentare tutti, allora utilizzando un'espressione che è cara al diritto amministrativo, nel contemperamento degli interessi pubblici, l'azione amministrativa prevede che venga conformata a principi di economicità. Questo è un intervento che, se non erro, prevede un importo di spesa di 500.000 euro,
esattamente,
circa. Vabbè, facciamo 400. Ne togliamo un 100.000, e però ci sono esperienze di comuni abbastanza vicini, come Milano sul ponte del Ghisallo, dove non sono stati fatti interventi di riduzione delle corsie, ma sono stati fatti degli interventi che peraltro sarebbero anche abbastanza interessanti per il comune, con una serie di telecamere che quello che vi chiedo è, questa è un'azione che non, nella quale giustamente avete regolato una via comunale senza però coinvolgere le amministrazioni limitrofi. C'era San Vittorio, c'era Maggiore, no, però. C'era? C'era Maggiore, ho sentito che San Vittorio era corrente, c'era Maggiore?
No, pensavo che dicesse che
c'era San Vittorio. No, fanno entrambi, sì, lo fanno entrambi, perché ci sono dei profili amministrativi. Io non era una domanda, era veramente al corrente, okay. I cittadini, prendendo lo spunto da Legnano News, che questo progetto si può bloccare perché si stanno spendendo tanti soldi, veramente tanti, per un progetto che ha delle soluzioni alternative.
Quali sono le alternative però?
Allora, aspettate un attimo. Allora, l'informazione di Mica, se è corretta, l'informazione per sintetizzare, il fatto che c'è un sanitore potrebbero avere delle possibilità di ricorrere. La domanda poi in particolare è perché non un'altra alternativa che potevano essere le telecamere, e quindi esempio Milano il ponte. Ora chiudo, sì, okay. Risponde l'assessore.
Sì, buonasera, grazie. No, rispondo per quanto riguarda la parte procedurale, e soprattutto di partecipazione dei comuni. Ovviamente questo processo, come sa avvocato, ha dei processi lunghi e parte già dal 2011, qui fortunatamente ho portato anche tutto l'elenco, quindi posso essere preciso a beneficio ovviamente di tutto il pubblico e dei cittadini, di tutti i cittadini che ci sono. No, assolutamente sì, no, anche perché poi c'è stata ovviamente anche la partecipazione da parte dei cittadini. C'è stato il 29 di aprile 2011 la prima conferenza di VAS, quindi sono stati invitati tutti i comuni ed enti. Poi il 16 dicembre del 2011 c'è stata una seconda e conclusiva conferenza VAS, invito a tutti i comuni ed enti, quindi sono già stati due momenti ovviamente di partecipazione da parte dei comuni. Poi c'è stata una successiva adozione in giunta comunale della, della passata amministrazione, la pubblicazione sempre nel novembre del 2011 degli, degli elaborati, degli allegati sul sito SIVAS della Regione Lombardia e sul sito del Comune di Legnano, in un'apposita sezione dedicata al CGTU. Poi per quanto riguarda la partecipazione ovviamente poi del coinvolgimento di tutta la città, c'è stata una prima conferenza pubblica sul CGTU il 20 dicembre del 2011 e sempre per quanto riguarda la partecipazione c'è stato il 10 gennaio 2012, il 12 gennaio e il 2 febbraio 2012 una seconda, una terza, una quarta conferenza, una conferenza pubblica, quindi anche ancora qui aperta la partecipazione. Il, poi il 16 gennaio 2012 c'è stato un termine ultimo per l'osservazione al CGTU, quindi è riservato sia agli enti che dai cittadini e alle associazioni, quindi c'era la possibilità di apportare delle osservazioni a questo CGTU, e adesso non voglio tediarvi con tutte le date perché diventa assolutamente noioso. Poi c'è stato il 6 settembre 2012 ancora la presentazione di ulteriori osservazioni al CGTU. Io le ricordo queste, erano 23 osservazioni pervenute al Comune di Milano e nessuna di queste osservazioni, parlo al Comune di Legnano, e nessuna di queste osservazioni andava poi a intaccare quello che era la struttura del piano generale del traffico urbano. Si limitavano essenzialmente su osservazioni per quanto riguardava che ad esempio fermate, microcircolazione all'interno dei quartieri, ma la struttura del piano generale del traffico urbano non veniva essenzialmente modificata con queste osservazioni.
No, grazie. Io le ridò la parola, però
No, riguardo le soluzioni alternative non ho capito quali siano, perché la normativa impedisce messi su strade che non siano in ambito urbano di scorrimento e il datore non è una strada urbana di scorrimento, perché la strada urbana di scorrimento è quella sul corsie con il separatore centrale, quindi di fatto e di diritto gli autovelox bissi non possono mettere. Non ho capito quali siano le altre soluzioni.
Allora, per quanto riguarda la qualificazione della strada, al di là di quelle che sono le qualificazioni della strada E come strada di quartiere e della strada D come strada di scorrimento, c'è anche una via di mezzo, perché questa viene trattata come, come strada di quartiere, ma con due carreggiate e due corsie per carreggiata non è tecnicamente una strada di quartiere. Questa è la prima replica. La seconda, io ringrazio per l'elenco delle conferenze di servizi di tutti gli appunti che sono stati fatti, ma che riguardano soltanto il piano urbano del traffico, che quindi è un piano di linee generali, se non ricordo male, soltanto con il piano particolareggiato che si è parlato di riduzione a due corsie di Viale Cadorna e quindi con un piano di cui si è parlato tra il 2014 e il 2015, non nel 2011. Quindi queste sono cose che vi sto dicendo che magari vi annoieranno, però sono le cose che, se come sembra i comuni limitrofi faranno ricorso al TAR, si discuterà su questo. Allora sappiate che il procedimento amministrativo di adozione, approvazione del piano urbano del traffico, del piano particolareggiato del traffico relativo a Viale Cadorna e del progetto esecutivo, ci sono degli elementi di illegittimità che potrebbero essere valutati dal TAR Lombardia. Punto, stop. Dopodiché vi ho annoiato, mi dispiace, però sappiate che questi sono poi gli argomenti che non vanno sui giornali ma vanno nei tribunali e che quindi io mi auguro che il Comune di Legnano si affidi ad un legale altrettanto bravo e che quindi difenda questo progetto, perché effettivamente qualche falla c'è. Ripeto, si parte a monte da un'errata qualificazione di questa strada. E ripeto, ci sono carte pubblicate sull'albo pretorio del Comune di Legnano dove si parla di una strada di interesse sovracomunale, poi ci sono delle osservazioni, non quelle al PUT, ma quelle successive, che sono state approvate ma non eseguite. Grazie.
Domenico, ci prepari Domenico. Chiedo scusa, siamo molto capaci di scegliere avvocati, la ringrazio, magari teniamo conto anche della sua professionalità.
tenga conto che abbiamo appena visto un ricorso che ha fatto storia, che farà storia per quanto riguarda IKEA nei confronti del comune di Cerro.
Ogni caso fa storia a sé.
Okay. Signor Domenico si era prenotato. Domenico là in fondo. È appena andato? Mi dispiace. Non è quel signore là fuori, no, assolutamente. Altri interventi? Prego. Vieni, giusto?
Dunque, la cosa che volevo capire bene era innanzitutto innanzitutto il semaforo che viene messo, quello nuovo in via Pirandello, che dicevano, cosa succede? Perché se non c'era adesso è una cosa che bisogna capire cosa succederà dopo. Il semaforo, poi innanzitutto lì, cioè siccome che noi per andare a far benzina, bisogna ritornare giù al semaforo che è l'incrocio con il Cerro, fare il giro di quella, ecco, se lì andrebbe migliorata quella situazione lì, perché se no non si riesce più a vederne fuori poi. Appunto, cioè il discorso. Poi un'altra cosa, se ne considerate che noi come quartiere abbiamo già penalizzati. Siamo già penalizzati, perché anche se uno deve andare in farmacia, tanto per dire, da quando ci hanno messo il senso unico sulla via Canazza, uno deve per forza venire fuori sul viale Cadorna, farsi sempre il suo bel giro per fare i suoi 50 metri che dobbiamo scendere dalla via Canazza. Sarebbe tutto traffico da risparmiare, come pure altre cose che sono successe nel comune di Legnano, che non vengono tenute conto di quando la gente sta continuamente in giro fa fumo perché è stato messo il senso unico qui, perché ci hanno messo i rifiuti a 7 km di distanza, 7 fanno 14, per andare alla discarica pubblica, quanto prima invece c'erano delle situazioni un pochino più vicine. Cioè, queste cose qua non vengono mai tenute in conto. Cioè, speriamo che almeno su queste cose qui cioè, si abbia un occhio di riguardo.
Rispondo velocemente. Il 15-17 marzo si parlerà proprio di queste cose, non sbaglio, no? Su PGT. Quindi ho già visto PGT, ho visto già alcune strade con sensi unici cambiati, eccetera. Secondo me quella dell'ospedale lì è sicuramente una di quelle strade che potrebbe essere, ecco. Quindi ti invito già il 17 marzo a venire allo spazio incontro, che ci sarà l'incontro proprio su questi aspetti specifici, proprio su questi aspetti. Il signor Rodio, poi se non c'è nessun altro, però io ho una domanda.
Scusa, però
sì.
Quella di via Pirandello, come fa?
Il semaforo di via Pirandello.
Sì.
Inizialmente l'abbiamo già visto, in realtà il semaforo di via Pirandello, essendo sincronizzati i semafori in onda verde, è come non ci fosse. Basta. No, non è possibile girare a sinistra via Pirandello, nel senso unico, si può solo uscire da via Pirandello e cambiare Cadorna, ma da destra o a sinistra?
Adesso no, non si può entrare.
No, non si può entrare, lo faccio per vedere sostanzialmente via Pirandello, che non è qui, è qui, eccolo qui, c'è questa macchina in senso unico in direzione nord che potrà uscire appena scatterà il verde, ma non si può entrare, quindi questo semaforo, come vedete, in questo momento non è occupato. Guardate le macchine che stanno arrivando adesso qui. La domanda era: ma mi crea disturbo? Sta creando disturbo solo a queste due macchine che sono arrivate troppo veloci ed è sta facendo rallentare, come abbiamo visto prima. Se guardiamo dall'altro lato, le macchine che si comportano regolarmente sul semaforo di Pirandello non lo vedono neanche.
Prego, lo dico. Sì, buonasera. Una domanda esclusivamente tecnica all'ingegner Rossi. Io prendo per buono tutto quello che lei ha detto questa sera. Tra le varie cose, a un certo punto lei ci ha fatto vedere uno schema dove sostiene che abbassando la velocità si aumenta la circolazione dei mezzi, quindi defluisce meglio il traffico. Prendendo per buono questo suo assunto, chiedo perché allora non parlare di limite a 30 all'ora piuttosto che a 50, se
aumenta il, la, 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 lo spadimento del traffico. Grazie.
Prego.
Mi piacerebbe far rispondere il giudice Fuga, ma meglio, la ragione è che, come già stavo accennando all'inizio, se io regolassi e posso regolare questi semafori per andare a 30 all'ora le macchine sul viale Cadorna, allora sì che crea un danno perché abbassando troppo la velocità sul viale Cadorna creerò allora sì davvero dei percorsi alternativi, anche se la capacità di far costruire il traffico andando verso 30 all'ora aumenta, va infatti tenuto in considerazione che stiamo percorrendo 600 metri. Se io vado a 70 all'ora in questi 600 metri ci metto 50 secondi, adesso non faccio il calcolo. Se in questi 600 metri vado alla metà della velocità ci metto il doppio del tempo. Quindi io ho ragione a quel punto di cercarmi anche dei percorsi alternativi. Per questa ragione la classificazione delle strade è fondamentale e serve a gerarchizzare le strade in base alla velocità di progetto, la classificazione di progetto, non è un dato di fatto, e serve a gerarchizzare le strade in modo tale che quelle sulle quali io ho l'infrastruttura come Viale Cadorna in grado di sopportare elevati flussi di traffico abbiano quegli flussi di traffico perché sono un po' più veloci e più capaci nelle intersezioni, mentre tutte le altre zone, le camere, come se avessimo una casa con dei corridoi e delle stanze, è la stessa identica cosa. Io devo investire qualcosa per la fluidità sui corridoi, ma quando poi entro nelle stanze, quindi nei vostri quartieri dove ci sono i bambini che possono scendere per strada o che potrebbero scendere per strada, cosa che oggi non fanno perché è pericoloso, allora in questi quartieri si fanno le azioni cosiddette in zone a traffico moderato, che saranno tra l'altro parte di questi, di quegli interventi che voi vedete lì. Zone a traffico moderato significa sì che allora io cerco di ridurre la velocità, cerco di ridurre la velocità a 30 all'ora, cioè faccio tutto quello che è tecnicamente possibile fare per indurre la riduzione della velocità fino ad avvicinarmi ai 30 all'ora, perché a 30 all'ora io ho l'ottimo tra sicurezza stradale, inquinamento atmosferico, acustico e quindi e anche di capacità. Quindi in realtà la domanda è corretta sotto questo punto di vista. È vero che la capacità aumenta, ma non posso farlo comunque, devo per alcune strade tenere una velocità più alta.
Scusi, però se stiamo parlando del Cadorna, lei non deve allora mostrarci quel modello se non è applicabile al Cadorna. Il vostro modello ci dice diminuisce la velocità, aumenta lo spedimento del traffico, poi io le dico allora mettiamo il limite a 30 e poi lei dice no, questo modello al Cadorna non è possibile applicarlo. Allora lei non me lo deve neanche proporre, capisce? Stiamo parlando del Cadorna.
No, c'è un equivoco. Queste velocità che lei ha visto di questi veicoli, le posso far vedere, non sono di 30, sono di 45-50 km all'ora.
No, guardi, lo rimetta su che si vede molto bene, che a 21 all'ora c'è il miglior...
Ah, lei sta parlando del... Allora, quel grafico, ho detto che è un grafico teorico, è un grafico teorico, puramente teorico, non è un grafico pratico, perché in pratica, ho cercato di dire, ci sono anche le interferenze che fanno abbassare sostanzialmente quella curva e la deforma, no? Serve semplicemente, e quello non lo sono inventato io, quella è fisica, ripeto, andate se volete a cercare un libro di fondamenti di trasporti e trovate le formule che io ho tradotto in un foglio Excel, banalissime. Questo significa semplicemente che io posso sì ottenere una maggiore capacità di flusso fino al massimo possibile e quindi devo fare in modo di abbassare la velocità ma compatibilmente con il difetto che più abbasso la velocità e più creo perdi tempo, se volete, agli automobilisti, e questo è un danno.
cioè io non ho come obiettivo quello di far rallentare tutti per farvi perdere tempo sulle strade, assolutamente non è così. Io desidero semplicemente che siano rispettati i limiti di velocità imposti sulle strade dal codice, non l'ho fatto io il codice. Se dobbiamo andare tutti a meno di 50 all'ora sulle strade urbane, io sono d'accordo, per quello che ho detto prima, per l'energia cinetica di una macchina non è compatibile l'uso dell'auto con le altre funzioni che deve avere una città. Siamo rimasti in Italia gli ultimi a pensare che il progresso è legato all'auto. È finita quest'era, signori, è finita, stanno arrivando le macchine nuove che fanno ben altre cose rispetto a quelle che noi in questo momento stiamo guidando. Attenzione a questi aspetti di innovazione, anzi direi che e in tutte le progettazioni che ormai si fanno in ingegneria dei trasporti oggi si tiene conto del fatto che le auto tra 10 anni, tra 5 anni sono molto diverse da quelle che abbiamo adesso tra le mani, hanno funzionalità diverse, hanno prestazioni diverse, motori diversi, accelerazioni diverse. Attenzione a questi aspetti perché sono da tenere in considerazione. Questo progetto ha una, poi qualunque esso sia, resta lì per 20 anni almeno.
Allora,
solo per dire che io sul Cadorna in coda ci vado domani, cioè nel senso, scusate l'intervento così sporadico, però siamo qua.
Venga qua che la sentono tutti.
Andrea che
venga.
Abbiamo visto simulazioni tutte a due auto affiancate, tutte tracciate le righe, senti qui a dirci. Sarà una corsia, si viaggia a destra.
Ha spiegato perché
il filmato che ha fatto vedere il signore, la macchina davanti a lui viaggiava a sinistra. Tanto per cominciare. Quello che non capisco io è perché vi arroccate su questa posizione della corsia unica quando è evidente che la strada richiede l'affiancamento delle auto. Solo quello. Io domani mattina sono in coda, lo farò per i prossimi 5 anni, probabilmente arriveranno macchine fantastiche, ma io sarò in coda. L'onda verde è fantastica nel momento in cui il traffico scorre, se no sono tutti in coda, basta.
E se invece sarà più scorrevole vi paga la pizza?
Ma gliene pago due, però se non lo sarà,
io pagherò
io non riesco
a vedere la città.
Avete fatto vedere le immagini dei pullman affiancati al SUV, si possono mettere un attimo?
Intanto un avviso, prima di andarvene.
Andrea Gaibotti, per la pizza. Di San Domenico,
per la pizza.
Allora, lì, destra. Poi, se quel furgone vuole superare il pullman, lo piglia dentro.
La mia domanda potrebbe essere, posso?
Sì.
La mia domanda è semplicemente questa, perché quel furgone dovrebbe superare il pullman? Cioè se stanno andando
se il pullman sta rallentando o sta fermandosi o sta andando a 30 all'ora, quella macchina nel rispetto del codice stradale ha tutto il diritto di superarlo. Così non ce la fa, non ce la fa.
Allora termino quello che sto dicendo. Innanzitutto quando il pullman si ferma avrà lo spazio per farlo fuori dalla corsia.
Anche il rallentamento lo fa fuori dalla corsia.
Il rallentamento lo fa quando si avvicina al semaforo rosso.
No, il rallentamento per andare nella piastra di sosta.
Il rallentamento dura 10 secondi e poi ci sono tutti gli altri secondi a disposizione per prendere lancia.
Mentre sta rallentando è la corsia.
Deve rallentare,
mi sta rallentando.
Sì, ma come tutti quegli altri che fanno una manovra sono stati
inseriti oggi. Oggi la corsia è più larga. Allora io
mi dipende.
Però non c'è un coso in mezzo.
Ma anche adesso
meno male che adesso meno male che ci sarà quel porto ce l'ha dei frontali,
ma c'è adesso la riga
se fuma si ferma la macchina
lascio che poi si spiega
anche lui se andiamo a stringere la corsia e da lì credo il concetto della corsia unica poi si può viaggiare affiancati domanda se c'è uno scontro di specchietti e tutto chi determina chi ha ragione sì ma io non ho capito questo e a seconda della situazione
sì,
allora,
Va bene.
Allora, una raccomandazione, saranno gli ultimi due, no, ci sono due interventi ancora prenotati, questo non vuol dire che poi non ce ne possano più essere, però per il momento due. Però vi faccio una raccomandazione, prima di uscire lasciate sulla sedia se è possibile, se voi ricevete, a noi interessa sapere l'esito di questa. Allora, Luciano Guidi? Perfetto. Allora, Luciano Guidi e poi Terzi.
Sì, grazie. Non ho nessuna intenzione di aprire un contraddittorio con l'ingegnere Rossi, però cerco di valutare dal punto di vista amministrativo politico le osservazioni tecniche dell'ingegnere Rossi. Abbiamo avuto modo di affrontarlo in Consiglio Comunale, ho riflettuto rimanendo su alcuni interrogativi e questa sera mi ha riconfermato che tutto il ragionamento alla fine, se vogliamo fare sintesi, abbiamo fatto un ragionamento sulla sicurezza. La sicurezza. Ma questo ragionamento, ed è stato già ripreso da qualcun altro, è un discorso che vale per Biancadorna, per il Corso Sempione, per il Via Toselli, per via Sabottino, per la via Volta, per tutte le vie della città di Legnano e credo per tutte le strade di questo mondo. E questo è il problema. Cioè, non si può impostare il ragionamento e riportarlo esclusivamente sulla sicurezza quando il progetto Cadorna è un'altra cosa. Il progetto che è stato elaborato e che è andato in appalto e che adesso gli uffici sono costretti di ora in ora a portare delle modifiche in base a tutte le critiche che ha sollevato questo detto progetto, che però non risponde di fatto agli interrogativi che stanno portando i cittadini e persone anche di competenza, perché lei, ingegner Rossi, nelle sue simulazioni continua a farci vedere una realtà che non è quella del viale Cadorna, ed è già stato detto, e le aggiungo che quella via Ponzio che lei cita è paradossalmente quello che è adesso il viale Cadorna, cioè una via con doppia corsia e con una linea doppia in mezzo alla strada, quindi senza spazi traffico. Allora il problema è progetto partito con l'affiancamento sugli incroci che erano permessi delle svolte a sinistra ed è stato modificato sulla base delle critiche, quindi non ci sono più le svolte a sinistra. Se non ci sono più le svolte a sinistra, allora a questo punto basta riqualificare viale Cadorna facendo una debita asfaltatura con le doppie linee disegnate per terra, senza rubare quel 1,20 m che viene previsto per lo spartitraffico e portando i pali della luce sui marciapiedi e nello stesso tempo investire i soldi sulla qualificazione dei marciapiedi utilizzando una parte dei marciapiedi per fare la pista ciclabile. Questo credo che sia la soluzione intelligente rispetto a tutte le polemiche che state sollevando su questo progetto che non risponde di fatto alle esigenze della città. Grazie.
Aggiungo domanda precisa, non la colgo, però la posso aggiungo io.
La domanda è che bisogna cambiare il progetto.
Ok, appunto, ecco. Allora aggiungo io la domanda, se me lo permetti. Nel caso in cui dovesse succedere, nel caso in cui dovesse succedere che per qualsiasi motivo si cambi il progetto o non si faccia più, non lo so, poi
si deve fare per forza.
Appunto, sto proprio chiedendo questo, per quale motivo si deve fare, cioè, e che cosa succede se invece decidiate di non farlo o modificarlo completamente come sta dicendo Luciano.
Amministrativo, quello che ha detto il consigliere Guidi è naturale, nel senso
detto che se fino a stasera abbiamo ribadito che ci crediamo in questo progetto, che è un progetto funzionante, l'onere della prova l'hanno approvato in tutte le sedi e mi sembra di aver dimostrato anche questa sera, ma perché dobbiamo cambiarlo? Tra l'altro non ho capito l'affermazione, avete cambiato a seguito di sollecitazioni. Quello che avete visto in sostanza, a parte quelle ottimizzazioni che hanno portato nel punto più stretto, no, ma attenzione, sono tutti su internet gli atti, nel punto più stretto da 1,50 a 1,20.
No, ho detto un'altra cosa, Zarotta. Dal progetto iniziale sono state tolte tutte le svolte a sinistra intelligentemente, cioè oggi.
Ma il progetto iniziale è quarantino.
Il progetto, quando le macchine si affiancano sull'incrocio, l'ha sollevato già, mi pare, la signorina che interviene. Quando vieni giù dal viale Cadorna e arrivi alla terza della via Sant'Erasmo, era prevista la svolta a sinistra sulla via Trento Trieste. Viene tolta, così pure salendo per via Cadorna, con l'affiancamento sul semaforo di via Sant'Erasmo, la svolta a sinistra sulla via Sant'Erasmo non si può fare e non si deve fare. Ma allora acquista un significato che è già risolto in parte il problema della sicurezza, e allora tanto vale eliminare quel benedetto 1,20 m che porta via di carreggiata, dando respiro ai veicoli che corrono su due corsie da 2,65 addirittura 2,75 che risponde al codice della strada. 2,75 fanno 5,50 e noi siamo tranquillamente su due corsie e non su una strada unica a due linee, che è una presa per il culo. Italiano.
Quindi vorrei solo far notare che ad esempio salendo a Viale Cadorna non c'era il tratteggio per terra in prossimità dei benzinai, andando verso non c'è, probabilmente è stato asfaltato, è stato consumato e mi sembra che le macchine si dispongono su due file, quindi voglio dire. Sì. Allora. No, stavo dicendo che non vedo motivo per cui si debba bloccare questo affare.
Ma
dove succede, cosa intendiamo? Da parte di chi? C'è quello che voglio dire? Ci vuole un atto amministrativo per bloccare un atto?
Diciamo che il sindaco dico sindaco in un momento magari di follia oppure di ravvedimento.
Ma possiamo dare l'interpretazione autentica, ce l'abbiamo qua. Ecco. Allora, la giunta comunale, mi chiedo in quale momento farà una delibera,
fare il discorso.
Allora, ovviamente è una delibera che implica il blocco di un procedimento. Questa delibera generalmente prevede che i dirigenti competenti e i dirigenti finanziari esprimono il loro parere. Io vi posso dare un'altra interpretazione autentica di quello che sarà, visto che la figura ce la metto io esprimerò un parere ovviamente favorevole. Quindi vuol dire che scaricherei la responsabilità dirigenziale all'organo politico. Ma tutto si può fare. E quando Pizzarotti voleva bloccare il
ci saranno delle penali o non ci saranno delle penali? Cioè,
ma non solo penali, il danno, c'è tutto. La pena, ovviamente se io fossi un appaltatore, cioè ho vinto una gara e l'amministrazione senza motivazione, perché può essere solo motivazione politica a questo punto, visto che tecnica non può esistere, dovesse bloccare un appalto in corso. È la stessa cosa che voleva fare Pizzarotti sindaco di Parma quando voleva non far partire il generatore, quando probabilmente i tecnici hanno detto guarda puoi fare tutto, però dopodiché le paghi dico ma che col fatto che farebbe una cosa del genere, io non riesco a capirlo. Voglio dire, stiamo parlando dei soldi pubblici, non è che stiamo parlando di.
Nel senso che verrebbero perso.
Posso chi è l'assessore? Non ho capito. Posso per favore?
Ma se dovesse succedere che adesso una delle finali che
guarda che deve parlare, guarda che deve parlare. Prego.
Buonasera, amici ascoltatori, visto la serata è stata una grande serata, vorrei quasi concludere con una provocazione. Mi rivolgo soprattutto all'ingegnere che ci ha fatto vedere tutti questi bei cartoni animati che ho seguito già dal 2011 alle conferenze che si facevano. Come primo risultato mi ricordo che avevo detto non chiudiamo, non facciamo la pontina un senso, che è una cagata. No, vedrai, va bene così. Morale della favola, a distanza di 3 anni la via Pontina verrà rimessa a 2 sensi, quindi questa non è la grande vittoria, però va bene. Io direi che ci dovete fare una promessa: se riuscirete ad arrivare in fondo e fare questa opera, e verrà tutto bene, ci ritroviamo qua appeso con te, se sarai ancora presidente o se no, anche se non sarai presidente della consulta, e vi facciamo un applauso, vi portiamo qua le ballerine. Se però questo progetto sarà una cagata pazzesca, cioè vuol dire che complicherete la vita a una marea di gente, i soldi per rimettere dentro, per riportare la cosa come è, li mettete dentro voi: Zanotta, Rossi, Centinaio, Cusumano. Facciamo così, fate una promessa a queste 70 persone che ci sono qua, allora vi credo. Parla, che c'è l'assessore, parla!
Sì, cani.
E le ambulanze dove passano? Cani. Quando ci sarà tutto il tappo lì? Dove cani. Passano?
Cani.
Stop. Un'assemblea pubblica, non al cinema.
Bravo, però che fai ridere, fai?
Lo fai piangere.
Basta, tutte e due, fino a giurini.
Ok, chiudo.
Fino a giurini. Mi dica, deve fare una risposta.
Una domanda su clausole e appalti, io non faccio un discorso politico, solo tecnico.
Sì, prego. Ci aiuti, è gratis la consulenza?
Sì, grazie. Domani magari mangio la notte. Allora, per rispondere, al momento non ci sono clausole. Sì. Allora, al momento clausole da pagare non ci sono, perché un contratto non è stato stipulato. C'è un'aggiudicazione, quindi siamo ancora in ambito amministrativistico. E di conseguenza o l'amministrazione si ravvede,
facevo il riferimento, se magari non so le cose, riferimento al fatto discorso che il buon Renzi o non buono eccetera ha sbloccato dei soldi, che l'amministrazione ha dovuto fare entro il 31 dei bandi, e che il prossimo anno il lavoro va fatto, cioè va fatto entro quell'anno lì, giusto? Entro il 2020. Cioè la mia domanda era più specifica su questo, cioè nel senso non tanto su quello in essere adesso, ma
in maniera molto più generale. Renzi non si è preoccupato di avere Cadorna, quindi c'è stato nell'ambito della legge di stabilità e di stanziamenti comuni un blocco di fondi che il comune di Legnano ha deciso di stanziare in parte per costruire un esempio. In merito a quelli
che deve fare, è obbligato a fare una volta che l'ha deciso?
No, assolutamente no, perché il comune davanti cioè attualmente ci sono due strade: poi il comune si ravvede, interviene in autotutela sull'aggiudicazione dell'appalto, decide e dice ma per interessi pubblici che sono una diversa valutazione di interessi, decide di intervenire sull'aggiudicazione e quindi interrompo, oppure se i comuni di Vito che invece lo provvedere sarà portato via giudiziale a intervenire sulla ricerca. Al momento clausole da pagare per gli appaltatori non ce ne sono, perché non c'è un contratto. E anche laddove questo contratto,
parliamo di avvocati, ci dico direttamente comunque.
No, gli avvocati vi diranno, probabilmente l'assicuratore farà una serie di risarcimento del danno, però sicuramente gli avvocati vi avranno anche detto che l'azione di risarcimento del danno, laddove mai il TAR dovesse dire il comune di Legnano ha sbagliato a rivedere il proprio interesse pubblico, cioè il contemperamento degli interessi, quanto la somma la quale sarà condannato il comune di Legnano a versare all'aggiudicatario per lesione del legittimo affidamento all'articolo del contratto sarà sensibilmente inferiore all'importo della base contrattuale. Cioè il comune di Legnano, laddove dovesse venire a essere condannato, non verrà condannato a pagare 500.000 euro.
Ma è
pacifico, okay. No, è pacifico, no, però sembra quasi che se torniamo indietro adesso andiamo a buttare via dei soldi.
No, la domanda
butteremo via senz'altro meno di quelli che sicuramente si impiegheranno per fare gli interventi. Questo sto dicendo dal punto di vista tecnico. Poi che i decreti del comune abbiano detto guardate che l'aggiudicatore potrebbe fare azione di risarcimento avanti al TAR, è pacifico.
Non so se ci sono domande fatte in evase oppure ci sono altre domande.
Io la risposta non l'ho sentita però da una domanda, io la risposta da una domanda.
Ma la domanda, ecco, scusami. No, era quella che hai detto quando eri vincere delle ambulanze.
Scusi. Se
che questo progetto è un fallimento, chi paga dopo? Noi se è bello veniamo qua ad applaudirvi e diciamo bravi, però se è una cagata è bisogna...
La reputo personalmente, io sono assolutamente, io se mi permetterei farei l'intervento conclusivo, per quanto mi riguarda, se poi volete. Ma c'è un'altra domanda?
Sono stati valutati i tempi di esecuzione e come, che forme alternative di traffico saranno?
Rispondo io così posso, se poi dico qualche cosa di preciso al progettista, al dirigente, allora i tempi sono stati valutati, è una delle cose che sinceramente mi preoccupa più di tutte. Perché giusto per concludere, per quanto mi riguarda, io sono assolutamente convinto, la nostra coalizione è convinta che si deve andare avanti su questa strada nell'interesse della città, poi le piste, quelle cose li vedremo, quindi non c'è ombra di dubbio su questo. Volevo dire che nell'appalto noi abbiamo chiesto, il dirigente ha chiesto, chi ha confezionato l'appalto, abbiamo chiesto il lavoro notturno, quindi era una cosa che mi preoccupava moltissimo personalmente, perché il disagio comunque ci sarà, questo non possiamo mica nasconderlo, cioè il disagio si prevede esagerando 3 mesi di intervento, ma io lo dico stando dalla parte della ragione. Probabilmente ci riusciremo molto meno. Si lavorerà di notte e quindi si riaprirà il cantiere a una certa ora della notte, credo intorno alle 9, alle 9 e mezza, alle 10, insomma sarà poi una questione, magari ci dovrà dire anche il comandante secondo gli flussi del traffico, e si chiuderà all'alba la mattina alle 6. Questo per evitare il più possibile quello che saranno inevitabilmente dei disagi che noi andremo a chiedere agli utenti insomma, della strada, ai nostri cittadini o a coloro che vengono da ovest, da più comuni. Questo evidentemente è una cosa a cui noi abbiamo molto, molto riferito. Mi risulta che, poi ti correggo l'ingegnere se sbaglio, mi risulta che l'azienda che ha vinto aggiudicazione provvisoria, per stare dico bene i termini perché poi ci sono avvocati e si rischia di sbagliare, aggiudicazione provvisoria, lavorerà di notte, quasi esclusivamente di notte. Un'altra cosa, i lavori partiranno non in un periodo più favorevole possibile, quindi insomma nel momento in cui si chiudono le scuole, dove ci saranno dei flussi di traffico, a Roma c'è sempre il traffico, è inutile girarci intorno, ma dove ci saranno meno flussi di traffico e in considerazione delle scuole, della chiusura delle scuole e anche in considerazione del tempo di agosto. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Va bene, se non c'è altro io chiuderei l'assemblea, ricordo ancora di lasciare sulla sedia il foglietto bianco e il foglietto giallo, ricordo che rimangono solo a disposizione i risultati per quanto riguarda la consulta e intanto ringrazio il pubblico, ringrazio chi è intervenuto e buona serata, spero che sia servita questa.
www.redigio.it e la storia continua.